Per l'amico, per l'appello.
Buonasera a tutti. Mangoni.
Presente.
Nerozzi. Presente.
Galardini. Signori. Santini. Salaris. Novelli. Cheli. Buscioni. Guercini. Pieri. Bartoli. La Franceschina, Volterrani, Ciottoli. Scusatori.
Bene, dopo l'appello dichiaro aperta la seduta e nomino gli scrutatori. Guercini, Manetti, signori. Prima proposta all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Due parole intanto per esprimere a nome mio e del Consiglio Comunale le condoglianze all'assessore Italo Fontana che ha avuto in questi giorni un lutto familiare. Un'altra comunicazione breve è quella che nell'ultima conferenza dei capogruppo i capogruppi presenti insieme al sottoscritto abbiamo deciso anche la convocazione del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 10 di novembre con i relativi ordini al giorno. Gli assenti, comunicherò ai consiglieri capogruppo assenti il programma nei prossimi giorni. Bene. Prima di passare alla terza proposta avevo ricevuto una richiesta, mi sembra dal consigliere Volterrani, che mi aveva chiesto, visto che non ha argomenti, voleva fare una breve comunicazione. Prego.
Adesso funziona. No, ma la mia era una comunicazione lieta, nel senso che oggi pomeriggio sono andato all'inaugurazione del locale che ha messo in piedi la nostra consigliera comunale e di cui sono contentissimo per lei. La settimana scorsa ero andato all'inaugurazione di un laboratorio fotografico in centro ad Agliana, fatto da Giacomo. E dicevo, questi sono segnali importanti che dobbiamo cogliere tutti quanti noi consiglieri comunali, assessori e sindaco, che forse, probabilmente, speriamo, la città di Agliana si sta un po' risvegliando. Un laboratorio fotografico come quello che ha aperto Giacomo sarà, e spero, un portatore di cultura e di voglia sicuramente di ritornare quelli di un tempo. Quello che ha fatto la Silvia anche è un momento ludico, però importante, perché in Agliana non c'era un posto per i bambini, per i cuccioli, per fare un po' di sano gioco che serve a tutti quanti. Quindi mi auguro che riusciamo noi tutti quanti, la Giunta e anche i consiglieri comunali, a stimolare sempre di più queste iniziative economiche che porteranno sicuramente reddito, lavoro ai cittadini aglianesi, ma sicuramente daranno modo alla città di Agliana di ritornare un po' in auge rispetto all'ultimo periodo di stanca. Tutto qua, grazie.
Ringrazio il consigliere Volterrani, la parola al sindaco.
Si sente? Si sente? Ah, bene. Allora, ringrazio il consigliere Volterrani e devo dire che anch'io ho notato un risveglio generalizzato un po' dell'economia, secondo me è perché c'è molta più fiducia rispetto a prima, per cui sono contento che anche il consigliere Volterrani nota che c'è un diverso dinamismo rispetto a qualche tempo fa. Noi abbiamo il compito di portare avanti, no, questa diciamo piccolo risveglio, perché veniamo da 7 anni di crisi, 7 anni in cui soprattutto il comparto tessile, che è il comparto diciamo fondamentale per l'economia cittadina, è stata particolarmente colpito. Ora ci sono nuove iniziative imprenditoriali, secondo me il dovere di questa amministrazione è cercare di favorirle, cercare di trovare un dialogo costruttivo e venire incontro a quelle che sono le esigenze. Spesso sappiamo quello che si dice, insomma, della difficoltà di fare impresa in Italia. certo un'amministrazione comunale non è che possa fare e risolvere tutti i problemi del mondo, ci mancherebbe altro, però c'è da parte nostra la volontà, per chi ha l'intenzione di investire su questo territorio, di parlarci faccia a faccia, l'abbiamo fatto tante volte in questi mesi, e di cercare, insomma, di trovare delle vie di uscita, anche quando a volte sembrano che ci siano dei percorsi che si avvitano, diciamo, in dei labirinti burocratici. Per cui ringrazio il consigliere Volterrani per la giusta sottolineatura e mi unisco a lui in questa considerazione.
Terminate le comunicazioni, procediamo con la proposta numero 2, che ha per oggetto Consiglio Comunale verbale delle sedute precedenti del 37 e del 23/9 dell'anno 2015, esame ed approvazione. Se non ci sono interventi, pongo subito il provvedimento in votazione. Si procede alla votazione, quindi chi è favorevole per alzata di mano? Quindi il provvedimento viene approvato all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 3, che ha per oggetto Consiglio Comunale trascrizione delle registrazioni audio digitale delle sedute del 37/2015 e del 23/09/2015. È una presa d'atto. Se non ci sono osservazioni, pongo direttamente il provvedimento in votazione. Procediamo alla votazione per alzata di mano. Ciottoli, lei vota favorevole anche Ciottoli, quindi il provvedimento è approvato all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 4, che ha per oggetto interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di chiarimenti sulla controversia CIS Gale. Illustra l'interrogazione il consigliere Ciottoli, prego.
Sì, buonasera. Ho presentato questa interrogazione e volevo sapere se l'amministrazione era a conoscenza della richiesta di risarcimento danni che aveva fatto la Gale nei confronti del CIS, e quindi volevo sapere se siamo arrivati in fondo al giudizio, alcune notizie in merito, e se l'amministrazione, naturalmente noi ora siamo di Ragliana, quindi l'amministrazione Ragliana, ma se tutti i sindaci di tutti e tre i comuni proprietari dell'impianto se erano stati messi a conoscenza di questa richiesta o di questa causa in corso.
Ringrazio il consigliere Ciottoli, la parola al sindaco per la risposta.
Allora, il consigliere Ciottoli formula tre quesiti precisi, per cui rispondo in maniera puntuale. Quindi al primo quesito rispondo che presso il Tribunale di Milano è stata promossa nel 2007 una causa di CIS verso la società Gale relativa alla qualità dei carboni attivi forniti dalla Gale e ritenuti non conformi. Poi si chiedeva se i soci di CIS fossero a conoscenza di questa causa e rispondo e se fosse stata fatta una delibera di giunta. La delibera di giunta non è stata fatta perché non era necessaria, è stata fatta invece una delibera del CDA, per cui sì, i sindaci erano a conoscenza in quanto hanno fatto una delibera, che è la numero 61 del 2007. Per quanto riguarda le spese sostenute per i legali di CIS e per la soccombenza della causa e per la, diciamo, domiciliazione a Milano, sono pari a 62.785 euro. Questa era la risposta che comprende i tre quesiti che erano stati posti dal consigliere.
La parola quindi al consigliere Ciottoli per esprimere la soddisfatto non sempre soddisfatto delle risposte del sindaco, motivando. Grazie.
Allora, io non ho con me l'interrogazione che ho presentato da tempo, quindi vado a memoria perché non è che mi ricordi tutto. Lì c'è una richiesta praticamente da parte della società di 1.620.000 euro di richiesta. Quindi la mia domanda, che rientrava nell'interrogazione che avevo prodotto, oltre a quello che mi aveva risposto, vorrei sapere se è possibile, perché siccome non lo so, non nessuno mi ha potuto dire, è stata chiusa la sentenza, questa causa è stata chiusa, quindi ci sarà un vincitore.
È il CIS, per cui è stata condannata a pagare questi, vi dicevo, 62.785 euro di spese legali.
Ma la GALE ha chiesto 1.620.000 euro di risarcimento danni, perché non riteneva, vedendo...
che gli fosse pagata la partita di carboni attivi, e il CIS si era opposto, a che era stato fatto un decreto ingiuntivo da parte della GALE, e questo decreto ingiuntivo è stato ritenuto esecutivo dal giudice, per cui diciamo la causa è andata avanti dal 2007 fino al 2014, con il CIS che è stato dichiarato soccombente, per cui ha perso la causa e ha dovuto rifondere le spese legali pari a 62.000 euro. Poi lei mi chiedeva se i sindaci ne fossero a conoscenza, è stata fatta una delibera del CDA, per cui la risposta è sì, non doveva essere fatta una delibera di giunta, però la delibera del CDA sì.
Bene, esaurito Ciottoli, la dichiarazione di soddisfazione, prego.
Allora, io intanto prendo atto di quello che il sindaco mi ha risposto, naturalmente, però rimango un po' sempre perplesso quando succedono queste cose qui, perché dal momento che siamo proprietari dell'inceneritore, sono i tre comuni e i tre sindaci, quindi come figure, diciamo, sono loro i responsabili dell'impianto dell'uso, però sono proprietari. Quindi, a mio avviso, quando, in comunque le maniere, almeno lo penso, che c'è una richiesta, un risarcimento, una richiesta d'anni di 1.620.000 euro, credo che al momento dovevano essere anche avvertito sia il Consiglio Comunale o anche i vari consiglieri, perché si va a procedere un atto che un domani magari succede che per un motivo o per un altro danno torto e tocca pagare e ci si ritrova a spese noi, tra capo e collo, 1.500.000 euro. Quindi non mi sembra ci sia stata anche molto trasparenza per questo, indipendentemente se poi oltre è stato pagato i 60.000 euro degli avvocati e non hanno dichiarato se è buono o non buono, cosa che magari andrò a verificare di quello che a lei ha detto, e sicuramente sarà come quello che mi ha detto. Però non vedo che c'è molta trasparenza e mi sto rendendo conto che anche con questo inceneritore, tra l'altro, che non ci sta molta forza anche di controllo. Mi sembra che chi c'è sia molti ballerini, ecco. Però quando c'è da pagare, come sempre, e si paga, si tocca sempre a pagare ai cittadini e i comuni proprietari. Quando invece c'è tante cose da poter fare in più o meno, non viene fatto. Comunque, vabbè, non mi ritengo molto soddisfatto sulle risposte.
Bene, passiamo alla proposta numero 5. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sull'inquinamento olfattivo. Invito ad illustrare il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di portare questa interpellanza dopo le innumerevoli segnalazioni ci sono giunte, sia a livello direttamente noi come movimento, sia anche a vedere sui social diverse segnalazioni. Si pensava che fosse una cosa transitoria, di poco conto, però quindi solo diciamo nel periodo estivo. Però abbiamo notato che queste segnalazioni continuavano ad arrivarci anche in questo periodo. Allora, detto questo, io farei una lettura veloce della nostra interpellanza, che dice: premesso che sul confine del nostro territorio risiede un impianto di incenerimento, considerato che questo impianto di incenerimento nel 2004, 2007 e 2015 ha evidenziato problemi di funzionamento emettendo diossine in quantità superiore al limite consentito dalla legge, in altre occasioni questo impianto ha emesso altri tipi di elementi nocivi. I cittadini a frequenza sempre maggiore rilevano odore acre e di bruciato che li costringe a chiudere le proprie finestre di casa per poter dormire, onde evitare di respirare e poi di sentire di fastidi quali bruciori di gola o fastidi all'apparato respiratorio. Questi odori o emissioni di fumo si presentano sempre più spesso di notte, momenti in cui il vigile o chiunque sia preposto ai controlli non possa essere raggiunto né fisicamente né telefonicamente, in quanto già abbondantemente fuori orario dal turno di lavoro. Che chi di dovere, quando gli viene esposto a eventi di questo tipo, tende ad attribuire la responsabilità dell'odore bruciato a vigili simili. In queste considerazioni aggiungo, non mi vorrei soffermare solo sull'inceneritore, anche se è una causa, una delle principali cause. Vorrei ricordare che abbiamo anche un serio problema riguardo all'inquinamento olfattivo nella zona del Calice, dove c'è un impianto di depurazione del Gida. E lì vorrei ricordare un mio vecchio, purtroppo non c'è più, un mio vecchio allenatore, Rinaldo Ibini, che praticamente faceva parte del comitato contro il depuratore del Gida. Notiamo se chiunque passa da quelle zone del Calice, la sera c'è un odore, veramente non ci si sta, siamo costretti, le persone di Chiavron sono costrette, ci fanno segnalazioni a tenere chiuse le finestre. Un altro problema riguardo l'inquinamento olfattivo è anche quello dei vivaisti, dei piantaioli, chi sta nella zona dei piantaioli, spesso e volentieri quando danno il diserbo, e questo posso personalmente dire, ci tocca tenere le finestre chiuse. Ora, c'è chi soffre di patologia tipo asma, queste cose è un problema molto rilevante, perché io ne soffro, in questo caso devo tenere le finestre chiuse. Quindi questo inquinamento non vorrei solo soffermare sull'inceneritore, ma ci sono diverse criticità, diciamo, qui ad Agliana. Quindi, verificato che la molestia olfattiva è da considerarsi una forma di inquinamento a tutti gli effetti, che può causare disagi per la qualità della vita e per l'ambiente, si viene incontro alla giurisprudenza e che riconduce tale tipo di molestia al reato previsto dalla parte seconda dell'articolo 674. Codice penale, il getto pericoloso di cose, che punisce chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito e un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere, a imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori, di fumi, atte a occasionare tali effetti. Voglio ricordare che la recente sentenza della Corte di Cassazione afferma anche che il reato di cui è l'articolo 674 del Codice Penale è configurabile, qui è importante, anche in presenza di molestie olfattive provenienti da impianti muniti di autorizzazione, quindi impianti a regola, per emissione in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori, quindi sanziona le molestie olfattive a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico. Allora, tutto ciò premesso e considerato, quindi interpello il sindaco circa la possibilità di attivare una pagina web sul sito di Agliana, nel quale qualsiasi cittadino a qualsiasi ora del giorno o della notte sia in grado di segnalare singoli eventi di questo tipo. Inoltre, a preparare dei moduli cartacei che i cittadini possono ritirare presso il comune, nei quali possono essere riportate caratteristiche di questi eventi in forma di elenco. Nel caso della pagina web e anche del cartaceo, insomma, il sistema dovrà permettere di segnalare per ogni evento le seguenti informazioni: data evento, ora evento, durata, luogo in cui si è percepito l'odore di bruciato, descrizione sommaria, nome e cognome recapito, nome e cognome recapito e telefono di chi segnala. acquisito un numero consistente di queste informazioni, il Comune e i suoi tecnici o la Polizia Municipale saranno in grado di individuare anche in differita il luogo cui avvengono certi eventi legati al bruciamento illegale di materiali, facendo una semplice triangolazione delle segnalazioni e ispezionando i luoghi da questi risultati. Voglio aggiungere, e con questo concludo, che veramente il problema dell'inquinamento olfattivo è un problema serio, in quanto veramente è una limitazione della propria libertà personale, perché io mi sento costretto, abitando in casa o d'estate, sono obbligato a tenere le porte chiuse, e per alcune persone, cioè per tutti, diciamo, è una situazione non di poco conto. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Invito l'assessore Rino Fragai a rispondere in merito al...
Molto rapidamente, nulla come si può dire da obiettare rispetto alle premesse fatte dal consigliere Franceschina, se non rilevare questo, che a seguito ovviamente della sua interrogazione mi sono documentato negli uffici comunali per capire se è una conoscenza di manifestazioni o di segnalazioni o di fenomeni che dessero il segno, diciamo, di, come si può dire, un'impennata, ecco, del problema che lei solleva. In verità, perlomeno agli uffici comunali non solo, non risulta, come si può dire, essere presente un aspetto di questo tipo. Ovviamente segnalazioni arrivano, ma siamo nell'ordinarietà, cioè quello che fisiologicamente quasi sempre, diciamo, avviene, come è avvenuto nel corso di questi ultimi anni. Questo ovviamente non ho motivo di dubitare che magari attraverso altri canali manifestazioni, come si può dire, di fastidio, di denuncia, di segnalazione possano anche esserci, però ecco, no, non sono orientati verso, in questo caso, le strutture proposte eserciteranno qualche forma di controllo, ecco, non in quelle misure a cui lei faceva riferimento. Al di là di questo, ovviamente ho anche verificato se la richiesta che lei fa potesse essere di una qualche utilità ai fini dell'esercizio, come si può dire, del controllo, dell'operatività degli uffici, eccetera. Allora, per quanto riguarda le segnalazioni generiche che arrivano di diversa natura agli uffici comunali, una parte di queste si orientano verso, come si può dire, gli uffici dell'URP, e quando le segnalazioni arrivano agli uffici dell'URP o per la buca della strada o per mille altri problemi, esiste già una modalità, diciamo, nel gestionale informatico della struttura, che consente di rilevare tutta una serie di dati, esattamente, come si può dire, nei termini che lei diceva e che suggerisce attraverso la sua interrogazione, e che una volta acquisiti vengono girati agli uffici per competenza, per cui siamo in presenza, da questo punto di vista, di uno strumento già esistente. Però quando si tratta in particolare, come si può dire, di disturbi olfattivi o di fenomeni di questo tipo, che poi magari richiedono l'intervento diretto degli uffici preposti, di chi ha una funzione di controllo, in particolare la Polizia Municipale o da altri soggetti, da altri enti, allora in quel caso, come si può dire, è meglio che la verbalizzazione, mettiamola così, della segnalazione avvenga direttamente con l'operatore che sta da quell'altra parte del telefono, per cui la modulistica in questo caso rischia di essere poco utile, se non in taluni casi anche fuorviante. Mi segnalavano un caso, che può essere anche da questo punto di vista un po' particolare, che addirittura non più tardi, insomma, qualche settimana fa, telefonato un cittadino manifestando, come si può dire, sentiva puzzo di diossine, ecco, tanto per darvi un'idea. Ora, quale odore o cattivo odore possa avere diossine è un po' difficile, per cui, come si può dire, favorire, ecco, la produzione di segnalazioni cartacee di questo tipo forse non sono proprio del tutto utili agli uffici, però, come si può dire, la possibilità di poter parlare direttamente con l'agente di PM o chi è preposto in questo caso forse consente di indirizzare meglio, di comprendere meglio quel tipo di segnalazione e conseguentemente di adoperarsi. Ovviamente per ciò che accade durante la notte, ovviamente gli uffici comunali sono chiusi, però queste comunicazioni possono essere fatte o il mattino successivo o in taluni casi laddove c'è una presenza o è facilmente rilevabile qualche elemento, come si può dire, di responsabilità o di causa facilmente individuabile, poi ci sono altre forze che sono preposte a vigilare sul territorio, insomma, ecco, soprattutto laddove si possano o si profilassero, come si può dire, atteggiamenti di reato, per cui si può chiamare allo stesso tempo i carabinieri come vigili del fuoco o come altre strutture. Siamo in grado, queste segnalazioni, come si può, di metterle a sistema, in qualche modo interpretarle, per cui se in una determinata zona, ecco, dai rilevamenti che fanno i nostri uffici, ci dovessero essere segnalazioni consistenti che convergono più o meno in un'area, a quel punto, e questo siamo già in grado di farlo, generalmente quando avviene si sollecitano anche gli enti preposti, i tecnici che possono andare sul luogo, fare rilievi, addirittura farli anche durante la notte o fare anche dei tentativi di questo tipo, come spesso avviene, a parte di ASL, di ARPA e di chiunque abbia competenza in materia.
Ringrazio l'assessore Fragai per l'esauriente risposta e invito il consigliere Franceschina alla dichiarazione di soddisfatto o di insoddisfatto con la motivazione. Grazie.
Allora, non sono soddisfatto perché ribadisco che l'importanza di avere una pagina web, come più volte richiesto anche attraverso la nostra mozione, dove poter fare tutte queste segnalazioni. È logico che avete poche segnalazioni da parte dei cittadini, perché, ripeto, nelle ore serali o notturne non possono fare segnalazioni. Il giorno dopo c'è chi lavora e quindi è impossibilitato a venire a perdere tempo, tra virgolette, al comune per fare una segnalazione, e per questo motivo allora tante di queste segnalazioni non pervengono all'URP e al comune. E quindi ribadisco la mia insoddisfazione perché reputo importante avere una pagina web dove tutti i cittadini con un clic possano fare segnalazioni di questo tipo, ma anche di altri generi di tipi di segnalazioni. Grazie.
Grazie. Passiamo alla proposta successiva, che è la proposta numero 6, che ha per oggetto interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito ad un albero per ogni neonato. Illustra l'interrogazione il consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Questa interrogazione è nata dall'esigenza di avere sul territorio aglianese qualche albero in più, visto l'evento calamitoso del 5 marzo. Visto che ci sono leggi in merito che obbligano le strutture preposte all'installazione di 9 piante per ogni neonato, chiediamo quale sia appunto lo stato dell'arte di applicazione di questa legge. La nostra interrogazione si basa essenzialmente sul richiamo a 2 leggi e l'applicazione di queste 2 leggi. Chiediamo appunto al sindaco o chi per lui come è stata applicata e in che misura le leggi in questione. Grazie.
Sì. Consigliere Bartoli, invito l'assessore Nolini a rispondere in merito, prego.
Buonasera a tutti. In merito all'interrogazione presentata vi leggerò una nota redatta dall'Ufficio Verde Pubblico. A seguito dell'entrata in vigore della legge 113 del 1992 relativa alla messa a dimora di un albero per ogni neonato, l'Ufficio Verde Pubblico nella seconda metà degli anni 90 eseguì gli indirizzi dell'amministrazione comunale redigendo un progetto di piantumazione di circa 350 alberi su tutti gli spazi verdi a disposizione. Tale progetto, approvato in una prima fase nel gennaio del 1995, prevedeva la piantumazione di piante che avessero una capacità di attaccamento sufficiente. Applicando le direttive che prevedevano il ritiro gratuito di piante direttamente in vivai stabiliti dalla Regione Toscana, furono prese in carico circa 300 talee dal vivaio forestale del Mugello di riferimento per il nostro ente. Le talee ritirate, che per ovvi motivi, primo tra tutti il fatto di essere talee di un anno e di provenire da un vivaio forestale dove le essenze coltivate erano destinate al rimboschimento e quindi inadatte ad attecchire i nostri territori, non potevano essere collocate nelle aree pubbliche identificate nella fase progettuale e furono dunque curate in un'area destinata, tipo nursery, per qualche tempo, ma purtroppo senza esito positivo. Negli anni successivi la legge, come su quasi tutta la totalità del territorio nazionale, subì una scarsa attuazione, fino a non essere più applicata, soprattutto in considerazione dell'indisponibilità da parte dell'amministrazione di superfici sufficientemente ampie ove piantare un albero per ogni nato annuale. Nell'anno 2009, su richiesta di genitori di bambini neonati, furono piantati 3 alberi, donati dall'Associazione Federcaccia di Agliana, presso l'area pubblica denominata Area Naturalistica di Via Nerucci, alla presenza delle famiglie richiedenti. A tal proposito si tenga conto che per il comune di Agliana, ove, dato meglio gli ultimi 5 anni, sono nati, ovvero adottati circa 150 bambini ogni anno, occorrerebbe disporre di 9.000-10.000 metri quadrati annui. Un albero, infatti, ha bisogno di almeno 65 metri quadrati, quale spazio vitale per un regolare e buon attecchimento e per una buona e lunga permanenza. Si tenga inoltre presente che le buone prassi agronomiche prevedono che nell'ambito urbano non è corretto mettere a dimora alberi di piccola taglia e soprattutto provenienti da vivai forestali nazionali o delle regioni, come indicato invece dalla legge sopra enumerata. Questa problematica è stata superata dalla legge 10 del 2013, in quanto le piante che devono essere messe a dimora non vengono più fornite da vivai identificati dalla 113 del 92 e sono a completo carico dell'amministrazione. Si consideri inoltre che mediamente per la fornitura e posa di un albero di almeno 3 metri di altezza, e 20-25 cm di diametro occorrono almeno 220 euro, cure per un anno e garanzie di attecchimento incluse. La messa a dimora di circa 150 alberi costerebbe quindi 33.000 euro annui, cifre non sempre disponibili annualmente sui bilanci annuali del Comune. Comunque ci preme sottolineare che negli ultimi anni sono stati collocati a dimora nelle aree a verde pubblico e lungo le strade diverse centinaia di nuovi alberi, in particolare nel parco di Carabattole, nel giardino Zanacop, nel giardino di Via Lucca, lungo via San Michele e 120 olivi per l'oliveto del sindaco in Via Nerucci. Inoltre, ogni qualvolta sono stati effettuati gli abbattimenti, soprattutto per questioni di sicurezza, le piante tolte sono state reintegrate, come ad esempio in via Roma, in via Lavagnini e presso la Fabbricina, anche secondo aspetti più consoni alla loro miglior crescita. Ricordiamo infine che nello scorso febbraio sono stati abbattuti 22 pini presenti nei giardini pubblici di via Travetta, via 20 Settembre e di via Salcetano, e che progetti di sistemazione già elaborati dall'ufficio competente sono stati bloccati da quanto accaduto il 5 marzo. La violenta tempesta di vento che si è abbattuta quel giorno anche sulla nostra città ha provocato un enorme danno al patrimonio arboreo, che per essere ripristinato completamente ha necessità di un impegno finanziario sovradimensionato per le risorse attualmente a disposizione. Sono comunque già stati elaborati progetti preliminari per la risistemazione di alcune aree, quali l'ex pineta di via Travetta, l'ex pineta di via Salcetana, l'ex pineta del Parco Fertini e il ripristino del cimitero di San Piero, nonché il giardino della scuola di via Livorno. Sono stati ripiantati alberi anche alla scuola di San Michele. Questo era il resoconto dell'ufficio, dal quale si rilevano le molte difficoltà operative che oggi ostacolano la messa, la concreta attuazione dei dispositivi di legge a cui facevate riferimento nell'interrogazione. Nonostante questo, assicuro da parte dell'amministrazione il massimo impegno nel rispetto dello spirito delle leggi in questione.
Ringrazio l'assessore Nolini e invito il consigliere interrogante alla dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto, motivando in merito alla risposta. Grazie.
Visto che è stata completamente disattesa questa legge, non mi posso assolutamente ritenere soddisfatto. Motivo in più perché questa legge andrebbe applicata nella vista complessiva della vita dell'amministrazione comunale e dei parchi pubblici, programmando un albero per ogni neonato in funzione di una riforestazione, un rinnovo dei parchi comunali. Questa cosa viene fatta una tantum, vedi gli tagli degli alberi, delle pinete a cui ha fatto riferimento l'assessore, dei 20 pini. Questa cosa poteva essere fatta con questo strumento qui, programmando un rinnovo delle alberature comunali. Puntualmente voi non siete così attivi da conglobare la funzione delle leggi con la vita quotidiana dell'amministrazione comunale. Pensate sempre che non sia opportuno applicare la legge, non so per quale motivo, e non le applicate. Noi riteniamo che potrebbe essere un buono strumento, anche visto gli ultimi eventi calamitosi, incentivare questa cosa, magari anche chiedendo ai genitori che vengano a registrare i bambini in comune un piccolo apporto, e penso che molti genitori potrebbero appoggiare questa situazione sponsorizzando o acquistando direttamente una pianta presso uno dei tanti vivai della zona, e far sì che questa pianta sia effettivamente una pianta per suo figlio. Quindi per questo io non sono assolutamente soddisfatto. Grazie.
Bene. Procediamo con la proposta successiva, che è la proposta numero 7. Bilancio. Citazione Corte d'Appello di Firenze da parte in materia di espropri. Sentenza numero 534-2015. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194 decreto legislativo 267 del 2000. Invito l'assessore Nolini a illustrare la proposta, grazie.
Sì. Il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze 534 del 2015, esecutiva ai sensi di legge, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi 504.791,02 euro. Tale sentenza avviene a seguito della citazione nel 2004 del Comune di Agliana davanti alla Corte di Appello di Firenze per la determinazione dell'indennità per i periodi di occupazione legittima di un'area di complessivi 10.252 metri quadrati e di proprietà di privati cittadini, con condanna del Comune al relativo pagamento. La cifra complessiva è data dalla somma dell'indennità di occupazione, degli interessi maturati, del rimborso delle spese edilizie e di spese tecniche, in particolare le spese della CTU. Si tratta che si tratta di una spesa non interamente prevista e che la tipologia della stessa è individuabile come debito fuori bilancio. Si specifica che risulta accantonato allo scopo a residuo di bilancio la somma complessiva di 494.828,57 euro, e che l'ufficio competente provvederà ad impegnare la restante somma, quindi 9.962,45 euro, al competente capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario, previa approvazione di apposita variazione di bilancio da deliberarsi in questo Consiglio Comunale. Si dà inoltre atto che sarà liquidata agli aventi diritto la somma complessiva, autorizzando l'ufficio competente ad erogare entro il 31 dicembre 2015 la somma pagabile nei limiti del rispetto del patto di stabilità interno. Vi comunico che proprio oggi l'avvocato ci ha informato che la controparte ha rinunciato agli interessi che potranno maturare sulla cifra per i primi 8 giorni di gennaio. Questo non era nel testo della delibera, perché la comunicazione appunto è arrivata questa mattina e quando è stato redatto l'atto non eravamo a conoscenza.
Ringrazio l'assessore Nolini. Possiamo iniziare la discussione della proposta. Se non ci sono interventi, c'è un intervento, prego consigliere Bartoli.
Sì, ancora una volta la cittadinanza si trova a pagare debiti di un'amministrazione non proprio lungimirante. La cosa va pagata, sicuramente va pagata, perché un esproprio va sicuramente saldato, visto che è previsto dalla legge. Ora mi chiedo se questa cosa poteva essere fatta in tempi precedenti senza gravare con gli interessi tutta la cittadinanza. Non lo so con quale intento le amministrazioni comunali si sono susseguite, tralasciando questa cosa. Noi siamo veramente sconcertati da questo fatto e consapevoli, come è stato affermato in commissione, che questa è solo la prima parte, ce ne sarà ancora da pagare, sempre riguardo a questa e a questo esproprio. Non lo so se è regolare così e se di questi espropri ce ne sono ancora in corso e quante sentenze ci saranno ancora da pagare. Siamo veramente sconcertati da questi fatti.
Grazie, signor Bartoli. Consigliere Volterrani, prego.
La cosa che mi sorprende è che tempo fa avevo chiesto, ho fatto un'interpellanza, anzi un'interrogazione, dove chiedevo quali erano le pendenze che aveva il Comune di Agliana, e questa non era riportata e non mi sembrano quattro padanelle. Veramente a volte mi chiedo, ma ogni consiglio comunale esce fuori qualcosa dove abbiamo regolarmente perso, dove ci sono dei contenziosi che il Comune di Agliana li ha persi tutti. Ne perdiamo e sono soldi che dobbiamo pagare. Ci piacerebbe sapere, a tutti quanti, credo anche agli altri colleghi dell'opposizione, di quanto ancora abbiamo veramente in contenzioso, cioè di quanti altri 400.000 euro ci sono a giro. Questa era del 2007, se non mi sbaglio, assessore. 2004, sono passati 11 anni, abbiamo fatto aspettare i cittadini 11 anni prima di pagarli. Iniziale 2004. Quindi sarebbe opportuno veramente sapere quante sono i contenziosi realmente aperti sul Comune di Agliana. Grazie.
Bene, ci sono. Consigliere Guercini, prego.
No, io è una situazione un po', cioè, che dobbiamo commentare del passato, quindi non è certo responsabilità di questa amministrazione, però bisogna anche un po' avere il coraggio di dire che degli errori sono stati fatti e bisogna un po'. Che ammettere tutte queste cose qua, perché la causa è stata indetta, cioè è stata iniziata dai proprietari nel 2004, il decreto di esproprio doveva essere portato a termine nel 2002, è ovvio che sono state commesse delle gravi irregolarità da parte della macchina amministrativa comunale e dalla parte politica. Quindi come ci ritroviamo? Ci ritroviamo che ora dobbiamo pagare una causa, e giustamente, anche perché abbiamo costruito come comune su dei terreni senza aver completato il decreto d'esproprio fino al, se non sbaglio, 2003-2004, poi 2002-2003. Poi c'è un'altra seconda causa che è in atto, che penso, ho paura, se abbiamo perso questa perderemo anche quest'altra, che va dal 2002-2003 ai giorni nostri. Per cui per espropriare un terreno, per cui è stato fatto un errore grossolano, questo ricadrà sicuramente sulle casse comunali per i prossimi anni, perché è vero che per la prima causa è stato accantonato un fondo, per cui ora c'è da versare solo 10.000 euro, per cui ogni anno il Comune ha risparmiato in previsione nel caso in cui avesse perso la causa, e questo si è verificato, ma soltanto sono investimenti e soldi sottratti alla cittadinanza per un mero errore, e questo credo sia gravissimo, perché invece di essere destinati investimenti nel sociale li buttiamo via in una causa che poteva essere assolutamente evitata, dando quello che era giusto ai proprietari dei terreni. E seconda cosa, gli errori si sono perdurati nel tempo, perché ci ritroviamo quest'altra seconda causa. Quindi io spero che il Comune almeno stia accantonando in maniera precauzionale, anche per la seconda causa, i soldi, come è stato fatto ora, e di non ritrovarsi, quando ci sarà la sentenza, a dover pagare per intero tutta la cifra, anche perché da quello che ho capito, poi mi può correggere tranquillamente l'assessore, che possa aver capito anche male, che la storia è complicata, si tratta ancora di più anni, per cui ci sono altre richieste di danni, ci sono altri interessi, per cui non so se questa causa. Di sue cifre si sta parlando, ma non credo di cifre tanto inferiori se non superiori, per cui spero che il Comune stia accantonando questa cifra. Ovviamente quello anche che sosteneva il consigliere Volterrani, io mi auguro che questa amministrazione, dato che da un anno e mezzo a questa parte a quello che sta facendo, attui un po' più di responsabilità rispetto a tutto quello che è stato fatto nel passato, che che non ci si perda in cause che tanto si sa come vanno a finire e in sconfitte che poi si riversano sulle tasche dei cittadini, per cui concludo che questo qui è un debito fuori bilancio che noi dobbiamo riconoscere, per cui non c'è a questo punto bisogno di aspettare la sentenza e lo riconosceremo, però quello che mi auguro è che da qui al futuro veramente evitiamo di commettere e di perdurare in determinati tipi di errori. Grazie.
Grazie al signor Guccini. L'assessore Moligno, una precisazione, prego, grazie.
Sì, allora, questa sentenza, come appunto diceva il consigliere Guercini, riguarda sostanzialmente l'indennità legata all'occupazione legittima dei terreni in oggetto, ovvero prima del decreto di esproprio viene, cioè la procedura prevede che sia appunto questa occupazione legittima che deve essere, per quale deve essere corrisposto un'indennità. La seconda parte, diciamo, della causa a cui si riferiva il consigliere Guercini riguarda invece il decreto di esproprio vero e proprio, quindi i danni legati al bene patrimoniale espropriato. In questo senso era giusto per precisare al consiglio questa cosa.
Ci sono altri interventi? Consigliera Franceschina, prego.
Sì, molto brevemente, mi riallaccio già a tutto quello che è stato detto sia dal consigliere Volterani, Guercini, Bastoli. Cioè qui ogni giorno si scopre sempre una cosa nuova, un debito nuovo, come ha ripetuto Guercini, sì, si parla di amministrazioni precedenti, quindi non si può dare colpa a questa amministrazione, però quello che mi fa specie è che poi si vada in televisione a dire che l'Agliana è stata governata per 50 anni da ottime amministrazioni di sinistra e vedendo i risultati duro fatica ad accettare una cosa del genere, quindi prima di dire certe cose in televisione ci penserei due volte. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina, ci sono altri interventi, se no si procede alle dichiarazioni di voto. Non ci sono altri interventi, si procede alle dichiarazioni di voto. Prego, chi si prenota? Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ora, non credo sia giusto l'ultimo intervento che faceva il consigliere Franceschina minimizzare a delle sentenze l'operato di 50 anni di amministrazione, ecco, non credo sia concettualmente giusto tirare le somme solamente per determinate situazioni. Poi, detto questo, credo che questa amministrazione vive purtroppo e deve tirare le fila di queste situazioni che derivano da errori certamente dal passato, ma non credo neanche che siamo tenuti, diciamo, a prendere posizioni, perché quello abbiamo i tribunali che sono apposta lì per farlo. Detto questo, il voto, Presidente, è favorevole da parte del mio gruppo, perché bisogna riconoscere questo debito fuori bilancio per mettere un punto almeno su questa prima parte della sentenza.
Bene, grazie consigliere Manetti. La scelta, consigliere Volter. Guercini.
Vabbè, come dicevo prima, qui si tratta di riconoscere un debito, per cui e questo debito serve per in qualche maniera per rispettare una sentenza, per cui anche il nostro gruppo vota a favore. Ovviamente mi allaccio a quello che ha detto il consigliere Manetti, sì, credo anche io che non è che le valutazioni vanno date su un ampio spettro, perché le funzioni comuni sono ampissime, sono tante, per cui non è che per una cosa del genere si può criticare tante cose che sono state fatte, però va anche detto un'altra cosa, che bisogna un po' avere il coraggio di ammettere quando si è sbagliato, di dire abbiamo sbagliato, si è sbagliato, le amministrazioni precedenti in questo caso, perché mi coinvolgono ben due, hanno sbagliato, quindi è un debito che va pagato e in qualche maniera, se si operava in maniera differente, in maniera forse anche un po' più accorta, si riusciva a limitarlo, si pagava quello che doveva essere dovuto e si evitava pagamenti di interessi, pagamenti di spese legali e che questa cosa più che altro si trascinasse per le generazioni future, perché è facile far casa e tutto, e però si sa che con i tempi lenti della nostra giustizia questo ricadrà sempre sulle amministrazioni chissà quando più avanti, quindi ora noi ci troviamo con questa enorme difficoltà, perché è vero che per la prima causa è stato tutto accantonato, però sappiamo benissimo che nel patto di stabilità questo ci crea un po' di problemi per la voce di spesa per il prossimo anno, per cui sono soldi che in qualche maniera un po' abbiamo buttato fuori dal vento e soprattutto ci dà anche un forte limite per quanto riguarda gli investimenti del nostro comune, che verranno fatti in maniera minore perché questo ci vincola a causa delle regole del patto di stabilità. Quindi il nostro voto è favorevole, è giusto riconoscere questo debito di bilancio per eseguire, per realizzare quello che ha detto la sentenza. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, prego.
Se riconosco effettivamente i diritti del cittadino chiamato in causa a riscuotere il suo dovuto, purtroppo noi non ce la sentiamo di avallare le scelte scellerate delle amministrazioni precedenti e quello che sta continuando questa amministrazione a perseguire le cause e tirarle per le lunghe. Vorremmo che i cittadini godessero dei loro diritti immediatamente senza essere tirati per l'orecchio, tirati in causa, cosa che sicuramente non vorrebbero mai fare, però se si lede i loro diritti è giusto risarcirli. Noi non ce la sentiamo di avvallare questa causa non dovuta certamente a questa amministrazione, ma è una scelta di altre amministrazioni. Ripeto, vogliamo sicuramente che i cittadini siano risarciti, ma non riusciamo a concepire le scelte di altre amministrazioni, quindi per noi il voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Volterrani.
Il mio voto è favorevole e già mi sembra una follia che un cittadino abbia aspettato 11 anni, quindi chiaramente il mio voto è favorevole.
Grazie, consigliere Volterrani. Allora, procediamo per alzata di mano per la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 11, contrari 2. Si procede ad una seconda immediata votazione per renderlo eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. È immediatamente eseguibile a maggioranza, sempre con voti favorevoli 11, contrari 2. Passiamo alla proposta successiva. La numero 8, che ha per oggetto bilancio per l'esercizio 2015, variazioni alle previsioni, al piano degli investimenti e alla relazione previsionale e programmatica, approvazione. Invito l'assessore Lolignie a illustrare il provvedimento. Grazie.
Con delibera di Consiglio Comunale, il 30 luglio 2015 è stato approvato il bilancio di previsione dell'ente. L'amministrazione, di concerto con l'ufficio ragioneria, ha ritenuto opportuno fare il punto sul bilancio preventivo per apportare alcune variazioni che si rendono necessarie. In particolare, facendo un rapido excursus sulle voci maggiori, per quanto riguarda il titolo primo, quindi la parte corrente, ci sono minori entrate pari a circa 13.000 euro sui trasferimenti statali del Fondo di Solidarietà Comunale e sul 5 per 1000 dell'IRPEF. Ci sono anche maggiori entrate da parte della Regione Toscana, circa 128.000 euro, per i contributi legati alla calamità naturale del vento del 5 marzo. Di questi 128.000 euro, circa 109.000 saranno destinati per i rimborsi ai privati cittadini che hanno subito danni e che hanno poi fatto domanda di rimborso, e 19.000 euro invece sono per il Comune. Sul fronte delle spese, mi preme sottolineare che l'amministrazione propone di destinare circa 12.000 euro al fondo di riserva. Questo perché stiamo andando incontro alla stagione autunnale, in cui è più probabile si possano verificare eventi atmosferici che possono essere pericolosi per il nostro territorio. In questo modo, nel caso in cui si dovessero verificare delle emergenze, queste risorse potrebbero essere utilizzate in maniera rapida. Per quanto riguarda invece il titolo secondo, quindi quello che le spese di investimento, le spese in conto capitale, ci sono maggiori entrate che ammontano a circa 12.000 euro per delle alienazioni patrimoniali e circa 67.000 euro di rimborso da parte della Regione, sempre a seguito dell'evento il 5 marzo. Perché, per quel che riguarda le spese, l'amministrazione propone di destinare 23.000 euro per la restituzione degli oneri di urbanizzazione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, 12.000 euro circa per l'acquisto di materiale informatico funzionale alla virtualizzazione del sistema informatico del comune e per l'acquisto di alcuni programmi che dovrebbero alleggerire e snellire il lavoro di alcuni uffici, tra cui quello dell'edilizia privata. 9.000 euro per l'acquisto di un nuovo impianto di irrigazione al nostro stadio, 25.000 euro da destinare al capitolo sulla viabilità stradale e 10.000 euro circa per finanziare la sentenza, insomma il debito fuori bilancio di cui abbiamo finito adesso di parlare.
Grazie Assessore Moligni, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Prego Pieri.
Sì, buonasera, volevo chiedere alcune informazioni in merito ai documenti, mi scuso se queste domande non le ho fatte in occasione della precedente commissione consiliare. Volevo chiedere, per quanto riguarda il piano degli investimenti, volevo sapere se nelle 12.000 euro previste per l'acquisto di attrezzature informatiche è prevista anche dei soldi da destinare per la creazione della piattaforma per il carpooling scolastico. E la seconda informazione, volevo delle delucidazioni in merito alla pagina 6 minori spese, quindi chiarimenti sul... Aspetta. Chiarimenti in merito alle minori spese di 8.000, 36.000 e 24.000 in relazione alle prestazioni di servizi per la scuola materna, elementare e media, quindi che genere di tagli verranno operati. Grazie.
Bene, l'assessore Regni risponde.
Ora, okay. Allora, per quanto riguarda i 12.000 euro circa a destinare al CERD, non comprendono i 2.000 quelli per la piattaforma, ma sono appunto, vedete, sono acquisto di materiale proprio di hardware, insomma computer, e questi software per gli uffici tecnici che vi ho detto. Per quanto riguarda l'altra domanda sulle minori spese, qui servirebbe il tecnico, perché sono comunque i funzionari hanno fatto il quadro sui propri capitoli. Nel momento in cui si vedevano che, ora questi sono in particolare capitoli legati all'istruzione, se il funzionario responsabile del servizio dell'istruzione vedeva che aveva minori spese per una cifra su un capitolo e se quella cifra lì serviva su un altro, ha fatto il cambio a somma zero, e cioè quello che ha tolto da un capitolo poi è rientrato in un altro sempre di sua competenza. Quindi lì servirebbe il tecnico, in commissione era più giusto, si poteva discutere più approfonditamente. Sì, no, vabbè, magari si può far avere una nota da parte dell'ufficio.
Bene, sì, per ulteriori chiarimenti possono essere sempre poi fatti al funzionario, per dei chiarimenti possono essere fatti richieste poi. Ci sono altri interventi per la discussione? No, si procede con la dichiarazione per la discussione. Prego, consigliere Franceschini.
Volevo chiedere, per quanto riguarda le spese dell'impianto di irrigazione, come mai sono state addebitate al comune e non alla società che lo gestisce? Quindi voglio sapere se sono spese di ordinaria o straordinaria manutenzione. Grazie.
essendo un acquisto una tantum, rientra tra le spese di manutenzione straordinaria e sono per, insomma, diciamo, sono spese che investono il comune perché l'impianto è comunale, il nostro, e quindi è un investimento su quell'impianto lì e è addebitato al proprietario che siamo noi. Perché non è una sostituzione, cioè è proprio una sostituzione dell'impianto che si è sciupato e deve essere riacquistato.
Ecco, giusto per capire, si è sciupato. Vorrei, scusate proprio, non c'ero in commissione, voglio capire come mai si è sciupato. Si è sciupato per una mancanza di manutenzione ordinaria da parte del gestore oppure per altri? Perché se manca, cioè se c'è una mancanza di, diciamo, manutenzione ordinaria è colpa del gestore, è logico che poi prima o poi si sciuperà, diciamo, questo impianto. Grazie.
Dottore Mannuccini risponde a questa richiesta.
Sì, buonasera a tutti, rispondo io, visto, diciamo, la competenza. No, non c'è stata questione, diciamo, di mancata manutenzione, ma è proprio il problema, diciamo, che gli impianti sportivi di Agliana sono particolarmente vecchi, tante strutture avrebbero bisogno, insomma, di interventi non indifferenti, e quindi si è valutato che, dato, diciamo, i problemi che comincia a dare quell'impianto, sia per il fatto che ci sono ora nuove tecnologie che permettono di risparmiare sia molta acqua, insomma, e molta energia per fare questo tipo di attività, di mettere, diciamo, in bilancio le risorse per fare questo tipo di intervento, perché poi diventa una, diciamo, un investimento sia per risparmiare in termini diciamo ambientali, quindi per gli sprechi d'acqua, sia perché è una parte degli impianti sportivi che necessita e a breve avrebbe comunque necessitato la sostituzione, e quindi l'abbiamo messo, diciamo, in previsione.
Bene. Consiglierei anche nelle prossime commissioni, quando uno ovviamente non può partecipare, succede a tutti, ma prima di arrivare in consiglio comunale ci sono i funzionari che si possono chiedere queste informazioni, in modo, nell'interesse comune, no, di chi deve porre la domanda, di chi ascolta e di chi deve rispondere, è più fluido il consiglio. Ci sono altri interventi? Non si passa alle dichiarazioni di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi comincia? Bartoli? E se non c'è nessuno, c'è una priorità in base alla rappresentanza consiliare.
Per ordine,
dico il mio criterio,
no, per ordine alfabetico, va benissimo. Sì. Come per il bilancio 2015, il bilancio l'avete costruito voi, amministrazione. Noi non condividiamo certe scelte messe già a bilancio precedentemente, così come non condividiamo certe scelte nei piani di investimento e scelte fatte da voi. Il bilancio è la cosa, il gesto più politico per un'amministrazione. Il bilancio è vostro, ve lo gestite voi. Noi non possiamo assolutamente condividere la gestione del vostro bilancio. Grazie. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Vabbè, dato che questo si tratta di una variazione di un bilancio che come gruppo non abbiamo votato e abbiamo spiegato nel consiglio apposito i motivi per cui non abbiamo votato quel bilancio, credo che anche questa variazione non è che l'abbia in qualche maniera stravolto, ma solo aggiustato alcune voci, non può trovare il nostro voto favorevole. Però una cosa, anche su questa variazione la solleviamo, proprio in collegamento su quello che avevamo un po' detto e un po' denunciato come mancanza da parte dell'amministrazione lo scorso bilancio, perché come ben vi ricordate tutti voi, è una storia che forse potrà sembrare ripetitiva, ma per me è molto importante e penso sia molto importante per la cittadinanza. La nostra biblioteca era stata in fretta e furia trasferita nei locali della Sala da Conti, l'amministrazione è stata completamente immobile da quando ha avuto la comunicazione da parte del direttore scolastico Capitini da febbraio, non si è completamente mossa per trovare una soluzione alternativa, tant'è che ancora tuttora non se ne parla, però da febbraio a quando si è approvato il bilancio, sicuramente anche quando ci fu la commissione che fu richiesta da noi per il trasferimento alla biblioteca, non fu palesata nessun tipo di soluzione alternativa, quindi di mesi ne sono passati tanti, di tempo di lavorare, ma è almeno indicare la strada. È ovvio che non è semplice trovare una soluzione in poco tempo, ma almeno la strada in cui si vuole andare, si vuole perseguire, credo fosse doveroso e minimo. E in questa variazione scopriamo che agosto quanto effettivamente ci è costato il trasloco, perché il trasloco era stato finanziato per una cifra, ma in realtà ne è stata attinta un'altra, quindi ci è costato in tutto 10.000 euro di trasloco. 12.000 euro annui ci costeranno l'affitto del Colispazio in Lana come magazzino per destinarci i libri. Ricordiamoci che i locali della strada Conti, sì, è vero, sono di proprietà nostra, ma hanno creato anche un grande danno sociale e collettivo, perché anche io come forza politica l'abbiamo richiesto spesso la strada Conti, e notavo le enormi difficoltà nell'ottenere una stanza libera per far conferenze stampa e tutto, quindi le associazioni usufruivano tantissimo di quei luoghi e si sono ritrovati senza dover più avere un luogo del genere polivalente come era la sala contadina, che era anche un'eccellenza tutta nostra. Ora ci ritroviamo in questa situazione qui, per cui capiamo che forse la soluzione definitiva non poteva essere individuata, che molto probabilmente un trasloco andava fatto, molto probabilmente la soluzione finale sarebbe stata la sala Conti, ma crediamo che l'amministrazione sia stata completamente immobile, perché da febbraio poteva già dire che c'era il problema, poteva sollevarlo pubblicamente, poteva creare le commissioni che esistono apposta, si dice tanto che le commissioni servono per lavorare, per parlare, poteva essere convocata una commissione a marzo o aprile per discuterne insieme con tutte le forze politiche, per dire che c'era questo problema e di cercare di trovare tutti insieme in maniera condivisa una soluzione. Non è stato fatto niente di tutto questo e ora ci troviamo in una situazione del genere senza aver fatto niente, per cui come il voto è stato negativo, ripeto, del bilancio, che non abbiamo condiviso tantissimi punti perché pensiamo che tantissime scelte potessero essere fatte diverse, anche perché è vero che e poi chiudo, una critica più forte credo che debba essere fatta per quel bilancio, che è vero che è stata fatta anche un'operazione virtuosa, no? Si è deciso di pagare due mutui per circa 700.000 euro o qualcosa del genere. Sì, è un'operazione un po' da ragioniere, ma ragazzi, perché il nostro comune non ha bisogno di investimenti, non ha bisogno di risorse, pagare due mutui vuol dire che va tutto bene, non c'è da destinare nessun tipo di risorsa nel territorio, non c'è da fare niente. Io credo che di problemi ce ne fossero tanti e sempre si dice il problema non ci sono soldi, questa volta i soldi c'erano. Credo che invece di andare a pagare due mutui un po' da ragioniere, che avevano anche un tasso molto vantaggioso e avevano anche una lunga durata, potessero essere investiti nel territorio. Ovviamente questo non solo avvantaggia la collettività e per questo solleva il problema, ma è anche in qualche maniera un fatto un po' politico, cioè che una maggioranza non sfrutti un'occasione del genere per poter destinare per fare investimenti corposi nel proprio territorio, credo sia stata una mancanza molto importante, per cui il nostro voto è negativo e niente.
Sottosegretario Guercini, consigliere Volterrani per la dichiarazione di voto. Colgo di sorpresa, lo so. Allora, vabbè, consigliere Manetti, prego.
Sì, no, certo, quello che diceva il capogruppo Guercini è vero, il trasloco della biblioteca ha giustamente inevitabilmente ha avuto dei costi e un'incidenza sul bilancio, però credo anche che questi costi siano giustificati da una scelta politica, a parer nostro giusta, che di affrontarli pur di non togliere alla cittadinanza un servizio come quello della biblioteca sfruttato e utilizzato dai nostri concittadini, anche se la soluzione trovata adesso è provvisoria, come è detto più volte. Sicuramente questa amministrazione starà pensando a una soluzione definitiva per la biblioteca futura del nostro paese. Poi, detto questo, come variazione di bilancio diciamo è composta principalmente da necessità tecniche degli uffici, come diceva prima l'assessore nell'esposizione, le poche scelte politiche che sono state fatte su questa variazione ci trovano sicuramente concordi, come quella di implementare di 25.000 euro il capitolo di rifacimento strade, continuare comunque con dando seguito comunque a quel progetto di rifacimento della viabilità stradale che, come sappiamo, sul nostro territorio presenta delle criticità, come è stato ritenuto dal mio gruppo una buona prassi quella di destinare, di spostare sul fondo di riserva quegli 11.700 euro, sperando però ovviamente di non utilizzarli, ecco, però siamo tenuti a essere delle volte realisti, si va incontro comunque a una stagione invernale e tutti sappiamo che il nostro territorio è sottoposto a determinate criticità e dunque ci è sembrato giusto implementare questo fondo di riserva in via precauzionale. Quindi Presidente, il voto del mio gruppo è favorevole.
Grazie consigliere Manetti, prego consigliere Volterani, non è obbligatoria.
No, mi piace, no, ero un attimo preso di sorpresa e stavo riflettendo, no, quando si parla di bilancio e di divisione di spesa, l'ho sempre detto, l'ho detto anche l'altra volta nel preventivo di bilancio, il mio gruppo si astiene in quanto chiaramente sono scelte politiche che fa la giunta e la maggioranza e quindi non mi sento assolutamente di condividerle, quindi il mio voto sarà l'astensione. Grazie.
Bene, pongo in votazione il provvedimento proposta numero 8, che ha per oggetto bilancio per l'esercizio 2015, variazione alle previsioni, al piano degli investimenti, alla relazione previsionale e programmatica, approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 4, astenuti 1. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 8, contrari 4, astenuti 1. Passiamo alla proposta numero 9, che ha per oggetto tesoreria comunale, appalto del servizio per il periodo 1/1/2016-31/12/2020, approvazione dei criteri di aggiudicazione e schema di convenzione. Illustra il provvedimento l'assessore Nonini, grazie.
Allora, a dicembre scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che attualmente è affidata alla Cassa Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. L'affidamento di tesoreria deve avvenire tramite gara a evidenza pubblica. Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare due documenti distinti, ovvero i criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alla gara per il conferimento del servizio e lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio. Rispetto al precedente bando ci sono alcune modifiche sostanziali che sono dettate sia da una diversa situazione di mercato rispetto al precedente bando che da una semplificazione dei punteggi. Per sommi capi, il punteggio massimo da attribuire al miglior tasso sui depositi è stato ridotto da 20 a 5 punti, in quanto può riguardare solo i depositi non soggetti a tesoreria unica e quindi di norma non significativi. Sono stati arrotondati da 6 a 10 i punti per il miglior tasso sull'anticipo di cassa, ma questo solamente per una miglior gestione dei punteggi, dato che il Comune italiano non si è mai avvalso di questa facoltà. Non è più obbligatorio l'impegno a concedere mutui per chi vincerà il bando, ma si darà semplicemente la possibilità di scelta se assumere o no questo impegno. Il punteggio per il contributo che il tesoriere riconosce al Comune è stato ridotto da 15 punti a 5. Questo perché abbiamo verificato che nei comuni limitrofi, nelle convenzioni stipulate dai comuni limitrofi, questo contributo non è più previsto, ma anzi, mentre adesso il tesoriere ci corrispondeva appunto un contributo che nel nostro caso era di 4.000 euro annui, abbiamo visto nelle nuove convenzioni stipulate dai comuni vicini a noi, questo contributo è ribaltato, cioè è il comune talvolta che
da un contributo alla banca del padre tesoriere. Inoltre, per questa volta sono previsti gli incassi tramite MAV che invece non erano previsti nella precedente convenzione. Rimane anche il criterio etico, quello inerente all'assenza di finanziamenti di transazioni relative al commercio di armamenti, e il punteggio passa da 4 a 5.
Sì, ringrazio l'assessore Nolini. Cominciamo con gli interventi per la discussione. Se non ci sono interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Se nessuno si offre per la dichiarazione di voto... Ah, scusa, prego, la consigliera Salaris fa un intervento.
Un breve intervento, perché ho seguito anche personalmente la vicenda insieme all'assessore Nolini e agli uffici, e quindi ecco, integro un attimo quanto ha detto l'assessore, diciamo così, descrivendo un po' lo spirito, ecco, del bando, perché praticamente abbiamo cercato di ammodernare il bando. I cambiamenti che ci sono all'interno di questo bando sono soprattutto vanno verso un ammodernamento. Infatti, per esempio, se vedete, no, sono stati i punteggi, sono stati tutti concentrati sui POS, sugli incassi online, sui pagamenti elettronici, sui MAV, mentre invece, per esempio, sono stati eliminati i punteggi, perché insomma gli uffici hanno detto che serviva poco, il ritiro della documentazione presso la sede dell'ente, tanto insomma difficilmente poi queste cose avvengono. Inoltre è previsto che la banca, perlomeno in questo bando è previsto che la banca abbia la sede sul territorio comunale. È chiaro che insomma sul nostro territorio, tutto il nostro territorio è facilmente raggiungibile, e quindi sono stati eliminati. Anche per esempio la distanza, non è che ci sono banche particolarmente distanti, no, sul nostro territorio. Insomma, tutto quello che non riguardava l'elettronica, diciamo, è stato eliminato dal bando, mentre invece sono stati potenziati i punteggi sui servizi elettronici. È stato fatto un lavoro per cercare anche di favorire la partecipazione a questo bando, perché le esperienze dei comuni vicini a noi ci dicono che molti bandi vanno deserti. Molti bandi strutturati come erano strutturati tempo addietro vanno deserti, perché oggigiorno il servizio di tesoreria non è più per le banche rappresenta un costo, non è più un investimento che poi ha dei ritorni in termini di immagine, in termini di apertura dei conti, ma rappresenta un costo. Per cui ci sono molti bandi nei comuni limitrofi che sono andati deserti e i comuni hanno dovuto ripeterli e purtroppo anche peggiorarli in qualche modo per il comune stesso, fino a che non si è arrivati a una definizione. Quindi ecco, stasera andremo verso l'approvazione dei criteri e dello schema di convenzione, sperando che al bando partecipino, che gli istituti partecipino a questo bando così strutturato, che rappresenta in qualche modo un equilibrio, no, tra quello che c'era prima e quello che è il mercato di oggi. Rappresenta un equilibrio, ma non è escluso che questo Consiglio Comunale debba essere interessato nuovamente con nuovi criteri e con un nuovo schema di convenzione, perché appunto il bando non è escluso che vada deserto.
Ringrazio la consigliera Salaris per le precisazioni. Continuiamo la discussione, se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. si passa quindi alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono volontari, come criterio è sempre quello della rappresentanza consigliare, e consigliere Volterrani, indicherei lei per la dichiarazione di voto. Grazie.
La mia dichiarazione è un'astensione, in quanto i parametri sono stati scelti dalla Giunta, dai consiglieri della maggioranza, per cui non mi sento di condividerla e né di bocciarla, e quindi il mio voto sarà l'astensione. Grazie.
Grazie, Volterrani. Bartoli, prego.
No, mi sarei aspettato di ripartire con il nuovo bando, perlomeno alle condizioni attuali, visto che alcune condizioni sono peggiorative rispetto a quello di ora, con la paura che il primo bando vada deserto, visto che comunque siamo è garantito il servizio, anche se in prima battuta il bando viene disatteso, quindi facciamoci un po' più coraggiosi e attiviamo le procedure perlomeno per garantire le condizioni favorevoli come erano sul vecchio bando. Il nostro voto è contrario.
Grazie Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Noi come gruppo riteniamo che alcune parti anche del bando sono state mantenute, come la parte etica, per cui siamo molto contenti che questo anzi venga dato un maggior peso, perché vengono aumentati i punti, e capiamo anche l'esigenza che questo venga fatto, perché sono un po' cambiate le condizioni rispetto ai vecchi bandi, per cui alcune volte bisogna anche avere una visione un po' della realtà, vedere dove si va a parare, quindi in un certo senso potrei anche concordare con quello che ha detto il consigliere Bartoli, nel senso che dice prima di fare un secondo bando proponiamo quello nostro che era stravantaggioso e lo mandiamo deserto. Ovviamente penso che alcune volte, per anche evitare di ingolfare un po' la macchina per rifare le stesse cose due o tre volte, bisogna anche avere un po' di visione della realtà, per cui ho apprezzato il lavoro svolto, si è apprezzato come gruppo, come è stato presentato in commissione, per cui abbiamo questo dubbio qui, nel senso che forse certi punti potevano essere un po' diversi, però riteniamo sia un buon documento e quindi ci asteniamo dal votare questo documento. Grazie.
Pongo in votazione il provvedimento. Scusi, Manetti, dichiarazione di voto.
Sì, delego Salaris, Presidente.
Vale. Naturalmente la mia dichiarazione sarà breve, perché insomma ho già fatto il mio intervento integrando, e solo per dire che il documento, forse ho sbagliato a usare il termine peggiorativo, è un documento che si trova che è adeguato alle attuali, alle mutate condizioni del mercato, perché non è che in un mondo che cambia, in un mercato che cambia, si deve adeguare, no? È inutile che io vada a chiedere alla banca un tasso del 5% quando oggi i tassi di mercato, per esempio, sono lo 0,5%. Per cui in questo senso il documento, tanto facevo per rispondere un po' anche al consigliere Bartoli, in questo senso il documento è mutato per adeguarsi a quello che è il mercato attuale. Il voto della maggioranza è favorevole.
Grazie consigliere Salaris. Pongo in votazione il provvedimento numero 9, che ha come oggetto tesoreria comunale, appalto del servizio per il periodo 1/1/2016-31/12/2020, approvazione criteri di aggiudicazione e schema di convenzione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti 3. Passiamo alla proposta numero 10 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto proroga, adozione, contabilità, economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Illustrerà la proposta l'assessore Molini. Prego.
Oh, basta, eh. Allora, come sapete, il decreto legislativo 118 del 2011 prevede l'affiancamento alla contabilità finanziaria a fini non ostativi di un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Lo stesso decreto legislativo consente che l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento di quella finanziaria possano essere rinviati all'annualità 2016, con l'esclusione degli enti che dal 2014 hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità, e il Comune di Oliana non rientra fra questi. Va sottolineato che l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale e la relazione del bilancio consolidato richiedono un preventivo riassetto delle procedure contabili e delle mansioni del personale incaricato, e questo rende opportuno, anche in relazione ai già impegnativi adempimenti dettati dal passaggio alla contabilità armonizzata, di prorogare l'applicazione di questi. Si propone pertanto a questo Consiglio Comunale di posticipare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato all'annualità 2016.
Ringrazio l'assessore Molini e apriamo la discussione sul provvedimento. Se non ci sono interventi per la discussione, si passa direttamente alle dichiarazioni di voto. C'è un intervento, la consigliera Salaris, prego.
Solo per dire, insomma, per richiedere, ecco, alla Giunta, al Consiglio in generale, che naturalmente, ecco, ne abbiamo già parlato anche in Commissione, è una richiesta che è venuta anche in Commissione, naturalmente, ecco, prima di iniziare con il bilancio preventivo 2016, se sarebbe appunto bene, e credo che insomma saranno programmati dei corsi, un paio di sedute in commissione, magari per spiegare anche ai consiglieri il nuovo bilancio. Ne avevamo parlato anche in commissione, anche con l'assessore Noligni, e quindi, ecco, penso che sarà necessario fare questo percorso, perché mi sembra di aver capito che, insomma, le variazioni non sono di poco conto, per cui il bilancio già è difficile di per sé, il bilancio del comune anche per gli addetti ai lavori, insomma, sono bilanci già abbastanza complessi, e quindi, ecco, rinnovo, so che già ci sta pensando, però rinnovo l'invito alla Giunta e all'assessore Noligni a fare qualche incontro con i consiglieri su questo argomento. Grazie.
Ringrazio la consigliera Salaris. Prego, consigliere Volterrani.
Sì, volevo riprendere quello che diceva giustamente la nostra collega Salaris. Giustamente, ho detto, eh? Ah, no. Sì, almeno. No, almeno tu credi. Perché già l'altra volta i consiglieri, sia della maggioranza che dell'opposizione, hanno partecipato ad un corso formativo. Devo ammettere, purtroppo l'ora ci ha massacrato, perché era veramente dalle 9:30 fino a mezzogiorno, a mezzanotte e mezza, è stato abbastanza faticoso, però credo che sia il caso di raccogliere la segnalazione della consigliera Salaris di ripetere questa cosa con le nuove variazioni, almeno arriviamo tutti un po' più preparati e pronti a decidere le altre cose. Grazie, assessore.
Consigliere Volterrani, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo alle dichiarazioni di voto. Volontari? Volterrani? Completi. Lo fa in funzione della rappresentanza consigliare, non è che io individuo alcuno di voi, cioè se non ci sono, chi alza la mano?
chi ha meno rappresentanza è per primo. Cioè, io uso questo criterio, non credo sia sbagliato. Si può bene?
Sono d'accordo di provare questa nuova contabilità, quindi il mio voto è positivo.
Favorevole. Grazie.
Sì, cosa? Adozione della contabilità economica a bilancio consolidato. A favore. A proroga.
No, perché fanno la proroga? Grazie, Volterrani. Non cominciamo il duetto. Prego, il microfono e consigliere Bartoli la dichiarazione di voto.
Sì, visto che prima o poi comunque questa adozione dobbiamo farla, speravo che l'amministrazione fosse un pochino più, un pochino meno assopita e concedesse, cioè presentasse già il bilancio nella nuova forma. Noi non approviamo questa scelta, anche se concepiamo pienamente la difficoltà nell'adeguarsi a queste nuove forme, quindi ci asteniamo.
Grazie consigliere Bartoli, prego consigliere Guercini.
No, il nostro voto per la proroga è favorevole, anche perché ritornando brevemente a quando ci fu quella prima lezione in cui ci fu presentato anche come sarebbe stato il futuro bilancio, sono contento che quest'anno abbiamo discusso sulle vecchie regole, perché da come ci è stato presentato da una delle revisioni dei conti, praticamente il nostro lavoro, purtroppo, per quello che ha deciso la legge, sarà ancora più difficile, perché capire tutti i vari capitoli di spesa già è complicato ora e quindi è un lavoro molto arduo da parte dei consiglieri, soprattutto di opposizioni, che non possono avere tutte le informazioni e per averle sudano parecchio, poi dopo sarà ancora molto più complicato, per cui per almeno per quest'anno abbiamo potuto lavorare sul vecchio schema, il prossimo anno purtroppo va adottato, quindi lavoreremo su uno schema molto più difficile e svolgeremo in maniera ancora molto più complicata il nostro lavoro. Quindi il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Guercini, Volterrani una precisazione?
No, sì, mi ero espresso male, proprio in funzione del fatto della formazione che ancora non abbiamo fatto, sono d'accordo alla proroga richiesta.
Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente questo atto qui è una mera presa d'atto, perché avendo approvato il bilancio preventivo solamente a luglio, va da sé che comunque i nuovi parametri, la nuova contabilità riguarderanno il prossimo nel 2016. Prendiamoci come manifestato appunto da tutti i gruppi consigliari l'esigenza di un approfondimento in merito proprio alle variazioni imposte da questa nuova contabilità. Voto favorevole, grazie Presidente.
Grazie consigliere Manetti. Allora, pongo in votazione il provvedimento proposta numero 10 all'ordine del giorno. Proroga adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 11, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 2. Dopo questo punto ho ricevuto alcune richieste di una sospensione breve di 10 minuti e poi riprendiamo, ma mi raccomando 10 minuti per la classica sigaretta, per chi vedo applaude e per altre esigenze. Prego, 10 minuti. Eccoci, i 10 minuti mi sembra ampiamente sono trascorsi, si riprende la seduta. Passiamo alla proposta numero 11, cultura, biblioteca comunale, rete documentaria della provincia di Pistoia, convenzione tra i soggetti aderenti, approvazione e rinnovo. Illustra il provvedimento l'assessore Vannuccini, grazie.
Sì, molto, molto brevemente, è venuta a scadere la convenzione quinquennale della REDOP, cioè della rete documentale della provincia di Pistoia, e quindi siamo a proporre il rinnovo. Tutti quanti sarete a conoscenza del servizio sostanzialmente che l'adesione alla REDOP permette, cioè quello per la maggior parte del prestito interbibliotecario, cioè la possibilità di avere accesso a un po' qualsiasi libro presente nelle biblioteche della provincia di Pistoia dalla nostra biblioteca. Ci sono un'altra serie di possibilità, come dire, oltre all'elemento del prestito interbibliotecario, poi la REDOP ha, come dire, come strumento quello del sito che permette appunto di poter vagliare tutte quante le opere, i testi presenti nella provincia di Pistoia e degli altri soggetti aderenti alla rete documentaria. È composta da due organi sostanzialmente, che sono l'assemblea di rete, che ha il mandato, diciamo, di prendere le decisioni per i soggetti che fanno parte, e il comitato tecnico, e poi quello che fa le proposte all'assemblea dal punto di vista, diciamo, delle possibilità, delle modifiche, degli eventuali interventi da fare. In più serve, diciamo, come organo di coordinamento per prendere eventuali decisioni di programmazione culturale, insomma, come dire, ogni tipo di attività che si può fare all'interno della biblioteca. Della biblioteca. La convenzione viene sottoscritta, diciamo, e poi approvata nei consigli comunali di tutti i comuni della provincia di Pistoia, e inoltre mette a disposizione anche i testi per la loro adesione dell'archivio di Stato di Pistoia e della diocesi di Pistoia, per un'altra serie di fondi minori. Dal punto di vista, diciamo, degli oneri, questo prevede soltanto una ripartizione dei costi, che sono quantificati anno per anno, però diciamo che la media degli ultimi 5 anni è di circa 2.500 euro, con una serie di piccole oscillazioni, e poi, diciamo, una serie di vincoli legati all'acquisto di nuovi testi, cioè di dare garanzia che comunque si mette in atto un flusso continuo di acquisti con un minimo. Quindi questo è semplicemente la proposta. Grazie.
Ringrazio l'assessore Vannuccini. Iniziamo l'esame e discussione del provvedimento. Consiglieri che si prenotano. Ma no, io no. Se non si prenota nessuno, si passa immediatamente alla dichiarazione di voto. E invece Guercini inizia la discussione. Prego.
No, vabbè, per quanto riguarda questo punto, il voto da parte del nostro gruppo è favorevole, perché tutto ciò che riguarda in qualche maniera la biblioteca, la cultura, il fatto di coordinarsi con tutte le altre biblioteche della provincia di Pistoia, con il prestito bibliotecario, crediamo sia una cosa positiva da perseguire, quindi siamo favorevoli a riapprovare la convenzione che va approvata ogni anno, anche per il ruolo che ricopre ogni 5 anni, scusate, anche per il ruolo che ricopre la nostra biblioteca all'interno del sistema pistoiese, perché è la seconda biblioteca per prestiti, quindi dopo quella di Pistoia, che è quella principale del nostro capoluogo, la nostra è la seconda, quindi è un luogo frequentato da tantissimi nostri cittadini, è un centro culturale molto importante. Credo che questa convenzione vada approvata e vada soprattutto, però, come dicevo prima, tutelata maggiormente la nostra biblioteca. Quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie al consigliere Guercini, fatta anche la dichiarazione di voto. Consigliere Volterrani, prego.
Anche il mio voto, con le stesse considerazioni fatte dal Guercini, è favorevole.
Consigliere Bartoli, prego.
Sì, visto l'importanza che ricopre la nostra biblioteca all'interno del circuito pistoiese, ritengo importante aderire a questa convenzione. Il nostro voto è favorevole.
risposto.
Sì, grazie Presidente. No, la convenzione riguarda un ottimo servizio che negli anni è stato sfruttato da molti dei nostri concittadini e quindi è bene rinnovare tale servizio e quindi il voto del gruppo di maggioranza è favorevole.
Bene, pongo in votazione quindi il provvedimento, proposta numero 11, che ha per oggetto Cultura, Biblioteca Comunale, Rete Documentaria della Provincia di Pistoia. Convenzione tra i soggetti aderenti, approvazione e rinnovo. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva con unanimità con 13 voti favorevoli. Si procede alla seconda votazione per la immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13. Passiamo alla proposta numero 12 che ha per oggetto Cultura, concessione, uso, stemma del comune da apporre sul libro Miei cari amici vicini e lontani di Alfiero Viagini. Sempre l'assessore Vannuccini che ci illustra la proposta, grazie.
Sperando in altrettanta efficienza anche per questo provvedimento, niente, la proposta prevede, diciamo, a seguito della richiesta dell'autore Alfiero Viagini del libro Miei cari amici vicini e lontani, la concessione dell'uso del simbolo sulla copertina del libro. A seguito, diciamo, della lettura di questo testo e preso atto, diciamo, degli elementi riportati in questo libro di importanza storica per Agliana, cioè l'esperienza delle quattro radio libere di Agliana negli anni 70-80, quindi, diciamo, di un movimento particolarmente importante sia dal punto di vista culturale, sociale, anche dal punto di vista politico, ci sembra utile, diciamo, dargli il riconoscimento istituzionale della concessione del simbolo. È un libro ben costruito, ben scritto, e quindi, insomma, i complimenti nonostante sia presente all'autore, e quindi niente, la proposta è quella di concedere l'uso del simbolo dato la qualità dell'opera. Grazie.
Ringrazio l'assessore Vannuccini e procediamo all'esame e alla discussione del provvedimento. Interviene il consigliere Varro.
No, quello è tuo. No, volevo sapere a quanti scrittori locali o libri locali è stato concesso l'uso del simbolo e in quali occasioni è stato concesso l'uso del simbolo del Comune di Agliana. Grazie.
Ci sono altri interventi e poi semmai risponde l'assessore. Non ci sono altri interventi, quindi prego assessore Vannuccini.
Sì, diciamo che per il passato, cioè per quanto ha preceduto questa amministrazione, in questo momento non sono preparato, diciamo, perché non era prevista di esserlo. Sicuramente non è stato fatto in questa amministrazione e ne siete a conoscenza perché passa dal consiglio comunale. Altra cosa è il patrocinio, insomma, che viene fatto anche tramite atto di giunta, e quindi, insomma, questa scelta nasce però dalla richiesta dell'autore, che poi a seguito, diciamo, delle considerazioni dopo la lettura è stata, diciamo, presa in carico e portata in consiglio comunale. Quindi poi se ci saranno ovviamente altre richieste saranno vagliate, valutate e poi fatte le eventuali proposte. Però ecco, per il passato mi posso informare se necessario.
Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni. Un intervento c'è, Pieri Fred.
E sia un intervento, ma anche una sorta di dichiarazione di voto. Noi come gruppo consigliare siamo favorevoli alla concessione dello stemma, in quanto riteniamo sia importante valorizzare quelle esperienze che portano a raccontare degli aspetti meno conosciuti del nostro passato, perché tante volte sui libri di scuola vengono trattati argomenti generali, mentre è giusto valorizzare quegli aspetti di microstoria che tante volte, soprattutto le nuove generazioni, non sono a conoscenza. Quindi è molto importante, soprattutto per chi non ha vissuto in prima persona, venire a conoscenza di aspetti che riguardano la nostra storia sociale e culturale, e quindi nello specifico siamo favorevoli a questa iniziativa. Grazie.
Procediamo
consigliere Volterrani, prego.
Anch'io sono favorevole, anzi vorrei spendere due parole, sarebbe il caso, visto l'impronta culturale, quelli sono anni fantastici per chi li ha vissuti, per chi magari no, sarebbe il caso che gli venissero raccontati, magari di organizzare una presentazione all'interno del comune, qualcosa di importante per dare appunto la giusta pubblicità a un evento che in qualche modo dà continuità a tutta la nostra attività all'interno della città italiana. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente, il voto è ovviamente favorevole, ma ci tenevo comunque anche a titolo personale a fare i ringraziamenti all'autore per questo tipo di libro che comunque offre un bagaglio, come diceva bene la consigliera Fieri nel precedente intervento, offre un bagaglio storico-culturale che per ovvi motivi d'età a me personalmente non mi può appartenere e dunque credo sia anche una risorsa da sfruttare, un'occasione, uno strumento per non perdere comunque un pezzo di storia che a livello locale ci è appartenuto e che poi anche per farlo conoscere alle nuove generazioni.
Grazie consigliere Manetti, consigliere Bartoli, dichiarazione di voto, prego.
Sì, avrei avuto piacere vedere stasera lo scrittore qui in consiglio, magari a illustrarci quanto aveva scritto personalmente. Questo non credo di vederlo, no, non c'è in aula. Niente, con rammarico avrei avuto piacere vederlo qui. Siamo favorevoli alla storia, a promuovere per le prossime generazioni, per i ragazzi che non hanno seguito l'avvento delle radio libere e con questo libro senz'altro renderà merito a chi ha lavorato sia professionalmente che amatorialmente in queste situazioni. Per questo riteniamo che sia importante un libro e poi visto che il ricavato di questo libro andrà in beneficenza, non possiamo che approvare l'uso dello stemma. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie consigliere Bartoli. Procediamo quindi, pongo in votazione il provvedimento che è la proposta numero 12 dell'ordine del giorno che ha per oggetto cultura, concessione e uso stemma del comune da apporre sul libro Miei cari amici vicini e lontani di Alfier Viagini. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi è astenuto alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza, all'unanimità con 13 voti su 13. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi con voti immediatamente eseguibili, con voti favorevoli 13. Passiamo al successivo ordine del giorno, che è la proposta numero 13, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'installazione di appositi cestini per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, modificata con protocollo numero 21.536 del 22/10/2015. Illustra la mozione il consigliere Bartoli, prego.
Sì, visto l'importanza nel perseguire la raccolta differenziata sia nelle abitazioni, nel quotidiano della vita e più che altro nella vita pubblica poi di tutti i giorni, quindi nelle piazze, nelle strade, dando l'input giusto alle future generazioni nel portare avanti un esempio di cui l'amministrazione può andare fiera, visto i risultati della raccolta differenziata che la popolazione aglianese sta conseguendo con delle performance non indifferenti. Quindi rendiamo merito alla cittadinanza dell'obiettivo che ha raggiunto e mettiamola in condizioni di perseguire questo obiettivo anche nei luoghi pubblici del comune di Agliana. Quindi per questo noi teniamo particolarmente a questa mozione. Leggo solo l'impegnativa, visto che poi le premesse sono quelle precedenti. Impegniamo il sindaco e la sua amministrazione a far sì che nei luoghi pubblici del comune di Agliana, quale ad esempio municipio, scuole, biblioteca, teatro, parchi pubblici, piazze, nonché in prossimità dei locali commerciali ritenuti di interesse pubblico, compresi i luoghi di culto, vengano progressivamente installati raccoglitori appositi per la raccolta differenziata dei rifiuti, con annessi specifici raccoglitori per mozziconi di sigarette, anche affiancando singoli cestini differenziati e posacenere a quelli attualmente installati. Venga fatta specifica commissione con il gestore del servizio di raccolta per individuare i punti più idonei sia per la fruizione del servizio da parte dei cittadini che per gli operatori addetti allo svuotamento dei cestini. Venga fatto di concerto un tavolo tra comune, gestore e istituti comprensivi per favorire progetti didattici nelle scuole elementari e medie. Venga data nuovamente informazione alla popolazione residente, con i mezzi più idonei, circa la corretta differenziazione dei rifiuti e i vantaggi che questo tipo di raccolta comporta in termini economici e di rispetto per l'ambiente. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli per l'esposizione della mozione. Iniziamo la discussione con gli interventi. Il primo a intervenire è il consigliere Volterrani, prego.
Sì, credo quella di allargare la raccolta differenziata non solo nelle case, quindi non solo nell'aspetto domestico della propria vita, ma anche quello della fruizione della città sia importante. Parlavo prima con l'assessore che sarebbe anche necessario, secondo me, ancora più stimolante, visto che ormai tutti i contenitori che sono stati dati alle famiglie quando è partita la raccolta differenziata, che è stata chiaramente difficile perché trasmettere ai cittadini un messaggio di questo tipo non è facile, cambiare le proprie abitudini, sarebbe anche proponibile la distribuzione di nuovi cestini nelle case, direttamente quelli a trillo, no? Così almeno magari ne hanno uno solo e facilitiamo anche per chi fa rifiuti a casa, magari per gli anziani che non hanno 7-8 contenitori, ma ce n'hanno uno solo dove direttamente possono differenziare la spazzatura. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Altri interventi? Se ci sono altri interventi al microfono, se no passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Si procede con le dichiarazioni di voto. Volterrani, la dichiarazione di voto. Almeno si ricompone.
No, ma come posso? Da contro al mio amico la Franceschina che già ha preso dei dispiaceri incredibili dal Frosinone e dal Sassuolo, quindi... No, poveraccio, che ne dispiace... Se... È qua sofferente, ci stanno tanti altri consiglieri sofferenti di questa cosa. No, scherzi a parte, chiaramente credo che sia un messaggio importante e che dobbiamo prenderci tutti quanti l'impegno, sia per la parte interna che per la parte esterna della città, di aumentare il nostro coefficiente, quindi le nostre percentuali di raccolta differenziata, e il Comune d'Agliana, inserendo dei cestini differenziati, dà il buon esempio su quello che i cittadini poi devono fare a casa. Quindi credo che sia importante e che sia un segnale per rafforzare, giusto Salaris, per rafforzare la raccolta differenziata. La vedo distratta, la raccolta differenziata, quindi il mio voto è positivo chiaramente.
Grazie Volterrani. Continuiamo con le dichiarazioni di voto. Guercini, prego.
No, vabbè, è un argomento che abbiamo affrontato più di una volta, per cui noi come gruppo siamo favorevoli, perché come diceva giustamente il consigliere Volterrani, questo è un segnale che l'amministrazione dà forte alla cittadinanza, in cui si dice sì, c'è da differenziare, c'è da riciclare, fare porta a porta in casa propria, ma vediamo anche la possibilità di farlo al di fuori. ovviamente l'amministrazione aveva recepito un po' il fatto di dover valutare di installare in tante zone con progetti pilota i cestini di raccolta differenziata nei luoghi pubblici, però crediamo che serva anche un atto ufficiale di indirizzo politico ben chiaro, come questo protocollato dal Movimento 5 Stelle, in cui l'amministrazione si impegna a percorrere questa strada qui, che è la strada che dobbiamo andare avanti sicuramente tutti insieme, uniti, quindi già che ci sono due dichiarazioni di voto favorevoli, spero che ci sia anche l'ultima, indica la strada che dobbiamo percorrere. Ovviamente dico anche che queste esperienze ce ne sono già avviate in maniera proficua in altri comuni, quindi non sarebbe neanche male andare a visitare le altre realtà, ce n'è una qui vicina come Capannoli, si potrebbe anche andare come una delegazione comunale per vedere come svolgono il lavoro laggiù, i progetti pilota sono partiti, ovviamente avranno avuto delle criticità e tutto, ma già avere un campione per vedere quali problemi hanno riscontrato oppure no, non sarebbe male. Per cui il nostro voto è favorevole, perché tutto quello che va in direzione verso il recupero, verso veramente la strategia dei rifiuti zero, troverà sempre il nostro consenso. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini per le dichiarazioni di voto. Bartoli, fatta? Alla proposta. Manetti, prego.
Sì, proviamo a mettere un punto a questa situazione che si protrae un po' troppo tempo. Il consigliere Guercini sa benissimo che questo atto sì è un atto ufficiale, ma non rispecchia la volontà politica che sembrava condivisa all'interno della commissione. E lo sa benissimo perché ha rammentato il progetto pilota, ma non è che è un progetto pilota fine a se stesso. L'impegno dell'amministrazione c'era anche prima del lato ufficiale, ci sembrava giusto comunque, visto che concordavamo nell'intento di trasformarlo appunto in un atto ufficiale promosso da 5 Stelle. In questo atto ufficiale non è nuovamente presente il fatto che a noi ci sembra giusto, ovvero quello di uno studio d'analisi a seguito del primo acquisto della prima partita di cestini differenziati, che verrà fatto perché l'impegno dell'amministrazione c'era, ripeto, e è un discorso che a noi preme molto perché è un discorso molto razionale e realistico. Questi cestini hanno un costo maggiore rispetto ai cestini indifferenziati che siamo abituati a vedere sulle nostre strade, hanno un processo di raccolta e svuotamento diverso che quasi sicuramente avrà un incremento di costi o comunque una modifica del servizio di svuotamento. Ci preme appunto dopo l'acquisto che ci sarà di questa prima partita fare una ricognizione e sembrava che questo fosse condiviso, penso di poter affermare almeno da Aliana Comune all'interno della commissione. Peraltro io avevo chiesto al collega Bartoli, visto che c'era la possibilità di arrivare a una quadra, l'invio di una proposta di emendamento, il quale non è mai pervenuto, hanno preso e riprotocollato praticamente la stessa mozione. Dunque il voto è sfavorevole e andiamo avanti con l'impegno che questa amministrazione aveva già dato. Peraltro, leggendo i punti successivi, si potrebbero tranquillamente cassare, come il terzo, dove si impegna il sindaco e l'amministrazione a fare un tavolo tra comune gestore e istituti complessivi e favorire progetti didattici, quando abbiamo già espletato in commissione che questi sono già previsti, o come il quarto addirittura, che venga data nuovamente informazione alla popolazione residente con i mezzi più idonei circa la corretta differenziazione dei rifiuti. Ora io voglio dire, sono stati organizzati 4 incontri nel mese di ottobre dove veniva fatto questo, principalmente era per presentare il nuovo piano di spazzamento stradale, ma poi la seconda parte della serata si è sempre trasformata poi in un ripetersi di quali sono le nuove prassi e qual è la corretta suddivisione dei vari rifiuti, e io non ho mai visto nessuno dell'opposizione presentarsi a questi incontri. Ne sono stati fatti, l'ultimo anche ieri sera all'interno di questa sala, e dunque
posso affermare con certezza, cioè vi riporto, visto che non c'eravate, che almeno il punto 4 è già stato fatto.
Grazie al consigliere Manetti per la dichiarazione di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Vedo che la maggioranza di questo Consiglio Comunale ha la pretesa di portare avanti, indipendentemente da quali sono le dimostranze della minoranza, il loro percorso. Quindi mi sembra quasi un atteggiamento dittatoriale in questo caso. Mi sembrava di essere stato chiaro con il progetto pilota, eventualmente non sono stato abbastanza esaustivo in questo senso. Un progetto pilota significa presentare quattro cestini, vedere come va e poi tornare indietro in caso. No, questo assolutamente non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo andare sempre avanti verso i rifiuti zero. Mi sembra che questa amministrazione non ne abbia la minima intenzione, anzi avete già acquistato dei cestini indifferenziati. Speriamo che ne facciate buon uso, spero anche che abbiate letto bene l'impegnativa, in quanto c'è scritto la progressiva, e che venga anche fatto una specifica commissione per discutere insieme quali sono effettivamente i punti migliori e vedere effettivamente come effettuare lo svuotamento dei cestini. Non avete forse voluto recepire la nostra volontà, il nostro sforzo di condividere questa cosa, ma in modo assolutamente dittatoriale tendete a portare avanti solo ed esclusivamente le vostre impegnative. Il nostro voto è favorevole, anche se a questo punto penso proprio che non sia assolutamente necessario.
Grazie consigliere Parti. Prego.
Grazie Presidente. No, non credo sia un atteggiamento dittatoriale. Intanto credo sia una piccola mancanza di rispetto, tra virgolette, si intende sempre in termini di svolgimento dei lavori consiliari. Ecco, non aver inviato al mio gruppo l'emendamento e cercare quantomeno una quadra, una discussione su esso e riprotollare nuovamente bene o male la solita mozione. E non credo neanche sia un atteggiamento dittatoriale, in quanto l'ho letta bene l'impegnativa, e anche se sì, è vero che si chiede la progressiva, ma credo sia più stringente chiedere approvare la vostra impegnativa, perché impegna di fatto da oggi ad acquistare sempre questa tipologia di cestini, ma crediamo e ribadisco, bisogna essere anche un po' razionali e analizzare prima se effettivamente sono funzionali e utilizzati al meglio dalla cittadinanza. Questo non vuol dire certo tornare indietro, cioè, faremo di tutto per promuovere e andare avanti col percorso, e di fatto vi posso garantire, come ho detto prima, che l'impegno preso da questa amministrazione, che riguardava tra l'altro andare in commissione e discutere sul sito da installare la prima mandata dei cestini acquistati, verrà fatto.
Grazie, signor Manetti. Prego il prossimo. Consigliere Volterrani, prego.
No, sono delle cose che a volte non comprendo. Io mi ricordo una chiacchierata che feci, oggi la dirò spesso in ballo e non me ne voglia, ma è soltanto per dialettica politica, una volta con la consigliera Salaris parlavo del mio problema personale di quando cucino il pesce, di avere due raccolte soltanto, e quindi purtroppo magari mi capitava di avere cattivi odori a casa perché mi rimanevano i residui per un paio di giorni, e lei mi disse che io cittadino mi dovevo adattare a quella che era la raccolta differenziata per favorire l'ambiente. Allora, se io cittadino, giustamente, come mi diceva e mi proponeva la Salaris, mi devo ricordare quando devo cucinare il pesce, invece qua stiamo facendo una diatriba sul fatto di acquistarlo, perché costano, perché costa in più la raccolta, perché quanto passano è più difficile, è più complicato, quanto costano se li utilizziamo. Cioè, credo che così come siamo partiti con la raccolta differenziata italiana, non sapendo quanta ne facevamo, quanto ci sarebbe
rientrato e qua, a che percentuali saremmo arrivati, ciò nonostante, siccome era una cosa necessaria e indispensabile per l'ambiente e per il Comune Ariana, è stata fatta. Poi chiaramente, come tutte le cose, partono con un obiettivo e poi chiaramente si tende a migliorare. Vedete, qua stiamo pensando di farlo o non farlo, di quanto conviene, di quanto rientra, di quanto ci costa, non pensando invece che abbiamo fatto una raccolta differenziata nelle case e poi però non la facciamo all'esterno, quindi diamo un'immagine ai cittadini che è completamente fuorviante su quella che è la loro educazione civica. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Quercini, prego.
No, dato che sono stato chiamato in causa, come no, se quello che si è sostenuto come gruppo ora approvando questa mozione, diciamo l'opposto. In realtà in questa mozione si chiede sì, un atto più forte e stringente, e credo che questo è quello che debba fare il Comune Ariana. Come ricordava giustamente il consigliere Volterrani, la raccolta differenziata porta a porta, forse molti di voi non se la ricordano, non l'hanno vissuta, non era stata semplice introdurla nel Comune Ariana, c'erano tante persone che erano contrarie, c'è stato da convincere un'intera popolazione, è vero, siamo partiti con piccoli step, ma poi siamo partiti convinti di dover andare avanti, non è che abbiamo fatto i progetti per porta a porta, però già si diceva poi si torna ai cassonetti, no, si diceva convinti che si andava in quella direzione lì, è ovvio che poi ci possono essere mille problemi dalla gestione, dai costi e tutto, ma la volontà politica deve essere una, è chiara, cioè non è che si può dire sì, vabbè, noi vediamo, cioè, anche qui si vede un po' la convinzione che veramente ha questa amministrazione in questo progetto qui. Cioè, già mettere le mani avanti non credo sia in qualche maniera incoraggiante, cioè dobbiamo essere convinti di quello che vogliamo fare. E una mozione in cui si dice no, sostituiamoli tutti, no, compriamoli tutti, si dice valutiamo di installarli progressivamente, partendo dalle zone centrali di Ariana, che sono anche più semplici in qualche maniera da gestire per lo svuotamento, per cui da piazza, il comune, Parco Pertini, Teatro Moderno, e poi piano piano diffonderlo in tutto il territorio comunale. È ovvio che qui è più stringente di un semplice progetto pilota, anche poi dalle parole che ho sentito sembra anche che si dica sì, noi partiamo col progetto pilota, poi forse ho intuito male io e spero che di venire in qualche maniera contraddetto che non è questa la volontà, però non è che in qualche maniera scartiamo la possibilità di comprarne altri indifferenziati, se in una zona mancano indifferenziati, li compriamo indifferenziati, no, cioè qui secondo me l'acquisto di indifferenziati va bloccato, cioè in una zona mancano i cestini per un luogo pubblico, bene, indifferenziati ci sono in piazza, si parte dalle periferie. No, è questo, Matteo, bisogna avere un po' la volontà chiara e netta, cioè c'è anche questo discorso qua, perché non si va a vedere le realtà che già ci sono, cioè lo stanno facendo, allora diamoci una chiara volontà politica, discutiamone per bene, e io il coraggio di riuscire a provare una mozione del genere non la capisco, perché è una questione di mettersi in gioco, e 5-6 anni fa il Comune di Ariana si è messo in gioco con porta a porta, perché si è veramente messo in gioco, non ragionava con questa ottica qui, perché è un'ottica che secondo me già si parte da sconfitti in maniera iniziale, poi spero di sbagliarmi tutto, per cui ora non riuscire a approvare una mozione del genere, che sì, è un po' più stringente, però a quanto pare vi spaventano di essere un po' più stringente, che vi danno un po' dei tempi un po' più veloci per realizzare questa cosa qui, credo che ragazzi, qui si sta giocando un po' sulle parole, la volontà è una e chiara, non approvare questo documento, si vede che nell'indirizzo politico il vostro non è tanto chiaro e definito, spero che poi in realtà riuscirete piano piano a attuarlo, ma ho paura che già la convinzione sia pari, non dico a zero, ma a quasi a quella soglia lì, perché da voi parole, dall'inizio del partito di questa discussione, poi chiudo perché ne abbiamo discusso fin troppo, ne abbiamo parlato fin troppo per una questione di gestione differenziata, che se veramente voi ci credevate, una discussione di 20 ore che abbiamo fatto in non so quanti consigli comunali, non c'era da fare, si diceva ragazzi facciamo un progetto serio per realizzarlo, questo non c'è stato, si può ancora parlare di progetti pilota da fare singolarmente qua, lì che io posso essere, e chiudo, posso essere anche d'accordo, partiamo con un progetto pilota, ma partiamo convinti. Partiamo però dicendo che da quello lì ne vogliamo fare tanti altri, vogliamo diffonderlo sul territorio e diciamo in maniera convinta e forte che noi adottiamo l'acquisto dei cestini differenziati. E vi ricordo e chiudo che nell'altra mozione, cioè avete portato una mozione dove li avevate già acquistati, per cui dov'è questa volontà? Beh, ecco, chiuso.
Bene,
l'intervento della direzione di voto. Consigliere La Franceschina, prego.
Cioè, voglio dire, la volontà è una sola da parte della maggioranza, è quella che, anche se è cosa giusta questa mozione, di bocciarla semplicemente solo perché l'ha portata il Movimento 5 Stelle. L'avevamo già portata, non andava bene, abbiamo detto ok, visto che è una cosa giusta, cerchiamo di trovare un accordo, ritorniamo in commissione, ne abbiamo parlato in commissione, ora si sta a giocare sulla parola progressiva, non progressiva, pilota, non pilota. Qui c'è la volontà di partire. Voi ufficialmente dite che non volete partire, volete partire da un pilota, poi volete tornare indietro se non va bene. Ma che senso ha questo? Si parte e si va. Volete andate davanti ai cittadini a dire bisogna spingere sulla raccolta differenziata, bisogna farla bene, bisogna controllare i cittadini mettendo le guardie GAV, e cosa fate voi? Avete paura a proporre cestini differenziati, quando sapete benissimo che i cittadini sono già disposti a farla, a fare in una certa maniera. Cioè, questa amministrazione mi sembra a volte ci fa rimanere sbalorditi. E ripeto, per me è solo una questione che è una cosa portata dal Movimento 5 Stelle. E basta.
Bene, concluse le dichiarazioni di voto. E il percorso che anche alcuni di voi l'hanno ricordato nella loro esposizione è stato lungo, perché l'altra volta c'è stato in Consiglio Comunale, c'è stata una sospensione, emendamenti, si è andato in Commissione, quindi a questo punto si va alla votazione. Quindi metto in votazione il provvedimento numero 13 che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'installazione di appositi cestini per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, modificata con il protocollo numero 21.536 del 22/10/2015. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, nessun astenuto, il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti favorevoli 5, contrari 8. Passiamo alla successiva proposta all'ordine del giorno, numero 14, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito alla campagna di sensibilizzazione contro la costruzione di nuovi inceneritori previsti nel decreto del governo denominato Sblocca Italia, ed integrata con protocollo numero 18.375 del 16/9/2015. Invito il consigliere della Franceschina a illustrare la mozione. Grazie.
Allora, questa mozione non è altro che una campagna di sensibilizzazione contro gli inceneritori, contro purtroppo quello che il governo con lo Sblocca Italia intende fare, quindi costruire inceneritori. Allora, io spero almeno che su questo punto, sia opposizione e maggioranza, e sia anche l'amministrazione, sia convinta, lo spero vivamente, che gli inceneritori sono cosa passata, o mi sbaglio. Quindi non capisco io come il governo ancora si intestardisca a voler costruire nuovi inceneritori. Fatta questa premessa andrei a leggerla perché è molto semplice, insomma, di comprensione molto... Ce la possiamo fare. Allora, premesso che il 29 luglio scorso è stata inviata alla Regione la bozza del decreto legislativo che attua una delle previsioni del testo denominato Sblocca Italia, divenuta legge nel novembre scorso, che tratta la questione degli inceneritori. Il testo prevederebbe l'autorizzazione di 12 nuovi inceneritori in 10 regioni e nello specifico 2 in Toscana e in Sicilia, una testa in Piemonte, Liguria, Veneto, Umbria, Marche, Campania, Abruzzo e Puglia. Questi impianti andranno ad aggiungere 42 già in funzione e dai 6 già autorizzati ma ancora in via di costruzione. Complessivamente nel 2014 sono state incenerite 6 milioni di tonnellate di rifiuti, a cui vanno aggiunte le 730.000 teoriche dei 6 impianti già autorizzati, uno a Firenze, uno in Puglia e uno a Calabria e 3 nel Lazio. Secondo le indicazioni del governo bisognerà bruciare altri 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti l'anno, più 37%, e per farlo serviranno 12 impianti, nuovi impianti. Considerato che deve essere una priorità dei governi e delle amministrazioni regionali e locali quella di incentivare la raccolta differenziata, l'incenerimento e gestione virtuosa dei rifiuti sono antitetici, perché ammortizzare i costi imponenti di costruzione di un inceneritore deve essere garantita per decine di anni una congrua quantità di rifiuti da bruciare. La Comunità Europea, con direttiva del 2008 del 98 del 19 novembre del 2008, ha da tempo delineato una precisa gerarchica per una corretta gestione dei rifiuti. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 205 del 2010, in cui il legislatore ha voluto chiaramente sancire la priorità del recupero di materia rispetto al recupero di energia, affermando che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Il decreto denominato Sblocca Italia dell'articolo 35 definisce termovalorizzatori, infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, mentre nel comma 7 stabilisce l'applicazione del potere sostitutivo. Esiste una corposa letteratura scientifica prodotta sia nel nostro paese che a livello internazionale che tratta l'impatto ambientale e sanitario dell'inceneritore sulla salute dell'uomo. Oggi nessuno può negare che dalla combustione dei rifiuti vengono emesse sostanze tossiche e cancerogene, ossidi di azoto, di zolfo, polveri fini e ultrafini, diossine, furani, idrocarburi, policiclici, aromatici, metalli pesanti, nonché enormi quantità di scorie, ceneri e fanghi, perché circa il 25% del peso di immondizia bruciata si presenta poi sotto forma di cenere da smaltire come rifiuto speciale. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere una campagna rivolta alla sensibilizzazione del tema del corretto trattamento dei rifiuti, in particolare contro la costruzione di nuovi impianti di incenerimento e per la graduale dismissione di quelli esistenti a favore di tecnologie di trattamento del rifiuto molto più economico ed ecosostenibile. A comunicare con lettera formale al Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, il diniego del Comune di Agliana e i suoi cittadini alla costruzione di nuovi impianti di inceneritore, non solo in Toscana ma in tutto il territorio nazionale, perché la salute è un diritto fondamentale e imprescindibile dell'essere umano. Inoltre abbiamo protocollato un emendamento che va a integrare e dice: a comunicare con lettera formale al Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, il diniego del Comune di Agliana e dei suoi cittadini all'aumento del quantitativo massimo di rifiuti bruciabili nel inceneritore di Montale, evitando così di portarlo dai 150 tonnellate al giorno a 220 tonnellate al giorno, come previsto dal comma 3 dell'articolo 35 dello Sblocca Italia, che concederebbe ai gestori degli impianti di incenerimento di portare l'impianto a lavorare alla sua massima saturazione termica. Concludo dicendo: chi meglio di noi, cittadini aglianesi, si può esprimere nel merito di questa mozione? Viviamo giornalmente sulla nostra pelle una cosa che vuol dire, cioè viviamo sulla nostra pelle cosa vuol dire convivere con l'inceneritore da più di 35 anni. I risultati si hanno sotto gli occhi di tutti e sono negativi in termini di inquinamento, di posti di lavoro e di costi. Lo stesso Franceschini in una commissione ci ha detto, prima si chiude l'inceneritore e meglio. Franceschi, prima si chiude l'inceneritore e meglio è. Poi vorrei anche ricordare che di pochi giorni fa una relazione dell'ARPAT riguarda il nostro inceneritore che punta il dito sulla mala gestione del nostro inceneritore da parte del gestore La Turner. Ricordo che stiamo subendo sanzioni dalla comunità europea che siamo intorno a 500 milioni per i mancati raggiungimenti degli obiettivi riguardo al riciclaggio, cioè 500 milioni che bisogna pagare di penale alla comunità europea che si potrebbero destinare ad altre cose, visto lo stato in cui oggi siamo. Aggiungo inoltre che entro il 2025 la comunità europea ha dichiarato che in discarica non potrà più finire nessun rifiuto riciclabile. Quindi, e concludo, spero, detto tutto questo, che questa mozione sia condivisa da tutto il Consiglio Comunale per dare un segnale forte di contrarietà a questa scelta scellerata e priva di buon senso che sta facendo il nostro governo. Ripeto, affermo una cosa, che chi sarà contrario a tutto ciò, a questa mozione, a questa campagna di sensibilizzazione, spero veramente che sia condivisa il più possibile, quindi dare un segnale forte. Chi sarà contrario a questa mozione vorrà dire che si prenderà tutte le responsabilità davanti ai cittadini e sarà ricordato come colui o colei che preferisce incenerire invece di riciclare. Spero che sia stato chiaro, grazie.
Grazie consigliera Franceschina della presentazione. Cominciamo l'esame e la discussione della mozione. Sì, ci sono interventi. Guercini, prego.
No. La discussione che è iniziata grazie a questa mozione portata a 5 Stelle è molto importante, anche secondo me, da affrontare in questo Consiglio Comunale, perché lo sblocco Italia, per come è stato concepito, per come è stato portato avanti, è chiaramente uno scempio su tanti suoi punti per il nostro ambiente e per il nostro territorio. E uno di questi punti che ci riguarda molto da vicino è l'articolo 35, perché non riguarda solo l'idea vecchia, ormai anacronistica, in cui si dice che sì, la conclusione del processo del ciclo dei rifiuti è l'incenerimento. Ormai è chiaro che non è questo la chiusura del ciclo dei rifiuti, se veramente si crede in un processo virtuoso che porta avanti un'idea di sviluppo diversa del nostro mondo. Tanti paesi che negli anni 90, 80 ritenevano che l'inceneritore era un qualcosa di innovativo e l'abbiamo creduto anche noi, perché io non... Cioè, mi metto anche nelle condizioni, nel contesto in cui è nato il nostro impianto. Ai tempi si diceva dovevamo eliminare le discariche, l'inceneritore veniva visto in qualche maniera come una manna dal cielo per risolvere il problema dei rifiuti. Ovviamente questi paesi qui si trovano ora affamati di rifiuti, perché hanno attuato politiche serie e innovative per il recupero e riciclo dei rifiuti, politiche che nonostante le normative nazionali e la politica nazionale e regionale non viene minimamente interessata, perché veramente non porta programmi seri avanti. Lo sblocco Italia è un chiaro segnale. Esistono realtà veramente innovative anche nel nostro territorio. Abbiamo comuni nella regione toscana che riciclano circa il 90% dei rifiuti. Quindi mi chiedo, come mai realtà anche grosse che hanno 50.000 abitanti in regione toscana riescono, perché hanno avuto amministratori che hanno avuto un'ottica e una lungimiranza che in tanti comuni non c'è, soprattutto nei piani più alti rispetto ai nostri, sono riusciti ad arrivare al 90% e la media nostra è del 40% regionale e nazionale? Vuol dire che in qualche maniera si sta cercando di frenare questo processo che è inevitabile, quello di andare a recuperare le materie, dato che è evidente agli occhi di tutti noi, ormai le risorse sono quelle che sono, non sono finite, ma sono finite, per cui dobbiamo attuare il riuso e cercare di sprecare il meno possibile, anche perché la cosiddetta teoria dei rifiuti zero, è ovvio che ora
è dimostrato che si può arrivare tranquillamente al 90%, e ogni punto percentuale sarà sempre più difficile ottenerlo e ci vorrà del tempo. E quindi però è anche dimostrato che una parte di questo qui che avanza dal 90% si può in qualche maniera metterlo in sicurezza e destinare una parte. Uno dice sì, sei a favore delle discariche. Bene, non è essere a favore delle discariche, lo sapete che il nostro impianto, ma tutti gli impianti, producono circa il 30% di scorie, di ceneri, ceneri che sono altamente inquinanti e dimostrate da una letteratura scientifica, tant'è che vanno a finire in discariche speciali. Lo sapete, questa cosa qui la popolazione la sa, si dice tante volte, ma forse non viene recepita. Allora preferiamo, come dice lo Sblocca Italia, bruciare il 30% dei rifiuti e creare di questo 30% un 30% di scorie, che equivalrebbe a quel 10% che potrebbe essere materiale inerme. Allora, qui è chiaro che si tende a favorire degli interessi economici e particolari di alcune lobby, di alcuni gruppi di potere, perché non è nulla che vada a vantaggio della popolazione. E in un comune come il nostro, e chiudo questo intervento qui, in cui abbiamo avuto il coraggio di avviare il processo di porta a porta, siamo arrivati al 70%, ci manca il passo ulteriore di realizzare la raccolta con la tariffa puntuale, che non solo ci permetterebbe di arrivare al 90%, ma di premiare i cittadini che fanno una raccolta differenziata di qualità, perché qui per la qualità si punta in qualche maniera con lo strumento no repressivo, punitivo delle guardie ambientali volontarie, ma non si tenta di creare un sistema come quello della tariffa puntuale, che dice se paghi cittadino, impresa, attività commerciale per quello che produce di rifiuto, per quello che io mi tocca in qualche maniera creare un sistema che mi costa per smaltirlo, ma ti premio per tutte quelle materie prime che hanno un valore commerciale come il cartone, il vetro, la plastica, per cui io faccio la tariffa in base a te come ricicli, perché con la tariffa puntuale i sacchetti ormai si sa tutti come funzionano, sono trasparenti, gli operatori sono addestrati a vedere e sono preparati a vedere se all'interno del sacchetto la raccolta differenziata viene fatta con qualità, perché se no c'è l'identificativo e quel sacchetto si sa di chi è, per cui il discorso fondamentalmente è questo. In questa mozione si chiede da questo Consiglio Comunale una presa d'atto contro lo decreto Sblocca Italia, soprattutto per il fatto che siamo proprietari di un impianto. Sappiamo benissimo che il nostro impianto brucia per le autorizzazioni che ha per 150 tonnellate giorno, e sappiamo benissimo, senza girarci intorno, che grazie all'articolo 35 il nostro impianto potrà bruciare già così, con niente, già 220 tonnellate giorno, per cui che l'amministrazione ancora taccia su questo argomento qui, che è di vitale importanza anche per capire quale futuro avrà il nostro impianto, perché la normativa nazionale permette che il gestore può veramente bypassare le autorizzazioni che hanno ottenuto ora e arrivare a poter bruciare fino alla massima capacità produttiva, allora l'amministrazione deve dare un chiaro segnale, un chiaro segnale che io capisco anche la difficoltà che in questo momento si ha, perché il decreto Sblocca Italia viene portato dallo stesso partito, ma non è che stando zitti e approvando quello che viene fatto in qualche maniera a livello nazionale vada tutto bene, cioè siete anche in un partito anche perché potete criticare quello che viene portato avanti, siamo nel nostro territorio, questo è un decreto che è chiaramente, perché noi viviamo la nostra esperienza all'interno del genitore, è un decreto che porta a avere un'idea di sviluppo completamente diversa da quella che abbiamo creato qui a Iana, con la raccolta differenziata, porta a porta, e veramente se crediamo in questi risultati qui, dobbiamo dire no allo Sblocca Italia, dobbiamo dirlo no tutti insieme, e questo potrebbe essere anche un segnale di condivisione tra maggioranza e opposizione, anche in qualche maniera innovativo, cioè la maggioranza e l'opposizione, chiudo, tornano a parlare di contenuti per la tutela dell'interesse dei cittadini, della salute, e soprattutto ricordiamoci che un genitore porta sì forse grandi investimenti per grandi impianti, ma non porta occupazione, o meglio ne porta pochissima. La raccolta differenziata con la raccolta del materiale e riciclo, e quindi di mettere in economia determinati tipi di prodotti, porta una ampia, cioè porta un numero di occupati notevolmente superiore a quello dell'impianto del settore. Quindi qui si dice salute non ci interessa nulla, ambiente non ci interessa nulla, e anzi favoriamo piccoli interessi, favoriamo le grandi lobby, quindi grandi interessi commerciali, e non favoriamo l'occupazione del nostro paese. Grazie.
Grazie Vercini. Prossimo intervento per la discussione.
Franceschino.
Sì, grazie. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che uno di questi punti della nostra mozione è anche riportato sul vostro programma elettorale, e cioè quello no, avete dichiarato no all'ampliamento del nostro inceneritore, è sul vostro programma elettorale, quindi spero veramente sia condiviso. Inoltre volevo fare anche una premessa. Quello che più mi fa rabbia di questo Sblocca Italia è che io lavoro, è da 15 anni che lavoro nell'ambito del riciclo, e vedo quante persone ci sono dietro che lavorano, quante famiglie e quante ditte ci sono, che considerano il rifiuto come una risorsa, e c'è un grosso business dietro che porta lavoro a tanti. Voglio ricordare anche Prato del dopoguerra, si è industrializzata grazie ai famosi cenciaioli, non so se tutti sanno cosa facevano i cenciaioli, cioè il riutilizzo degli indumenti, acquistavano dall'America un rifiuto, considerato rifiuto, container e tir dall'America li importavano, tanti hanno potuto comprarsi casa, tanti pratesi, grazie a questo riciclare l'indumento usato, con il quale si selezionava la lana, si rigenerava, si faceva il filo. Quindi questo per capire che bisogna finire la bozzalla con questo incenerire. Il rifiuto deve essere una risorsa e è una risorsa, e tanti ci possono guadagnare sia a livello occupazionale, di salute, in tutto e per tutto. Quindi spero ovviamente questa presa di posizione, questa mozione sia appoggiata e si dia un senso forte anche ai cittadini agianesi e a tutti gli italiani. Grazie.
Grazie consigliera Franceschina. Altri interventi nella discussione? Se no si passa alle dichiarazioni di voto. Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. C'è un volontario, consigliere Volterrani, prego.
Sì, la devo aspettare perché sennò qua dopo. No, non è che c'è tanto da dire, credo che la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle è apprezzabile, oltretutto il collega consigliere La Franceschina ha fatto un'affermazione veramente, veramente, veramente interessante alla quale non avevo pensato, cioè la ricchezza di questa piana, e ormai ci abito da 8-9 anni, quindi conosco bene le tipologie dei settori merceologici, hanno creato la loro ricchezza, hanno veramente creato uno strato economico incredibile proprio con il riciclo, proprio con il riutilizzo dei materiali di scarto. Credo che i nostri nonni, i nostri genitori siano stati fantastici, perché da quello che gli altri buttavano loro ci hanno rifatto i soldi. Ecco, credo che dovremmo iniziare anche noi a pensare sotto quest'ottica e riandare, chiaramente con tecnologie diverse, in ambito diverso, però a risfruttare quello che è l'arte del riciclo, insomma. Quindi chiaramente il mio voto è positivo.
Consigliere Volterrani, per le dichiarazioni di voto, Guercini?
No, perché no, sono sincero, questo lo dico, ma con un po' amarezza, perché questa credo sia una mozione interessante per gli argomenti di cui tratta, argomenti che ci interessano sia nel nostro territorio che a livello nazionale, e fare una discussione tra di noi dell'opposizione mi trova un po' stranito, nel senso che il 5 Stelle ha presentato una mozione, ha presentato le sue ragioni, siamo intervenuti noi come ulteriore gruppo di opposizione e abbiamo ribadito le nostre, che sono penso molto simili, crediamo tutte e due che la stessa strategia di rifiuti zero sia quella da perseguire, però dalla maggioranza non ho sentito niente, ma anche per dire difendiamo lo Sblocca Italia, è lecito, è la politica, la discussione, dire no, voi sbagliate per questi motivi, noi crediamo in questo,
voi state dicendo cose che non si possono fare, non si possono realizzare, e invece qui si sta tutti zitti, addirittura ci si lascia anche l'ultima dichiarazione di voto, così non c'è verso neanche creare un po' di contraddittorio. Cioè, mi sarebbe piaciuto, guarda, questo è un tono, guarda, sono amareggiato, non è un tono né polemico, né, sono proprio veramente amareggiato, perché mi sarebbe piaciuto dibattere, no? Nel senso, io dicevo la mia, per conto di un gruppo, un altro gruppo diceva la sua, la maggioranza diceva come la pensava, e poi nelle dichiarazioni di voto si tirava un po' le fila, e noi qui stiamo a tirare le fila su quello che abbiamo detto solo noi dell'opposizione. Quindi ora deduco che tutto questo silenzio sia, non credo, di solito chi tace acconsente, quindi non credo proprio questo silenzio sia in questo caso qui, che siete d'accordo, anzi penso che non si sa per quali motivi, ora lo dirà con la dichiarazione di voto, siate contrari, però in questa maniera avete completamente stroncato il dibattito che credo sia il cuore della politica e anche il cuore del Consiglio Comunale, no? Ci si confronta, ci sono le idee e tutto, e poi la verità non è di qua, la verità non è di là, di solito sta un po' nel mezzo. Il e però qui non ci avesse a capirla. Chiudendo, io dico, credo che veramente, io mi auguro, e però so che è un augurio purtroppo che faccio un po' al vento, di trovare una condivisione totale sull'opinione negativa dello Sblocca Italia, su quello che rappresenta a livello nazionale e rappresenta a livello locale per l'impianto che noi possediamo a 35 anni, che qui dimostriamo che abbiamo capito che la strada da perseguire è un'altra, è quella di spingere il riciclo al massimo, di arrivare a quella soglia del 90% e di rendere quella macchina completamente inutile. Io voglio questo che si dica qui questa sera, voglio che si dica che come comune, dato che ci sono 218 comuni in Italia che hanno aderito alla strategia dei rifiuti zero, che qui il comune italiano dica, anche noi vogliamo far parte di questi 218 comuni che fanno parte di questa strategia, e dicono no, basta. Dicono, vogliamo veramente spingerci, arrivare al 90%, essere tra quei comuni cicloni che vengono premiati dall'Associazione dell'Ambiente, vogliamo essere tra quei comuni virtuosi che veniamo citati ovunque perché veramente siamo all'avanguardia. E guardate, per il percorso che siamo, è brutto dirlo, siamo all'avanguardia, ma perché tutti gli altri sono fermi, perché quando un comune capoluogo come Firenze è al 30% è deprimente. Vuol dire che nel comune capoluogo, nella regione Toscana, crede in questa strada qui. Certo, è facile, costruiamo il sito di Case Pasterini, facciamo un investimento a 300-400 milioni di euro, ammortizziamo tra 30 anni perché non riusciamo a pagare un mutuo di 20 milioni, vogliamo pagare un mutuo di 400 milioni di euro? No, ragazzi, quello lì, se verrà costruito, lo terremo 30-40 anni. E vabbè, che cambia? Chiudere, forse, quando sarà aperto quello lì, chiuderemo questo. Vabbè, da 150 tonnellate ne andremo a bruciare 400, poi in linea d'aria siamo a 20 km, voglio vedere cosa cambia. Cioè, è proprio la politica, l'idea che è sbagliata di questo modello di sviluppo. E se qui non lo dite, non lo dichiarate, siete anche poco credibili che volete chiudere questo impianto qui. Ma rendetevene conto, per questo vi chiedo che la maggioranza veramente dia un atto di coraggio e dica no alle politiche, in questo caso ambientali, portate avanti dallo stesso partito, perché la politica è fatta anche di coraggio. Mi è stato detto in un consiglio comunale tempo fa che è bello cogliere le sfide, cogliere quelle difficili e portarle a termine, e questa è una di quelle sfide, e voglio vedere se veramente qui dentro in questo consiglio comunale sono persone che vogliono cogliere questa sfida qui e che dicono che questo modello di sviluppo è sbagliato, ce n'è un altro. Ci sono le esperienze che vanno perseguite quelle. Andiamo a fare una delegazione, l'ho detto, una delegazione comunale, un'esperienza come quella di Capannori. L'abbiamo qua. Andiamo, ci sta a carico nostro, che cosa ci vuole? Ci vuole 30 minuti ad andarci. Ci si va, si fissano incontri sociali col comune, con l'azienda che gestisce quel comune lì, si va a vedere come funziona, si vede i sistemi differenziati, si vede come, e chiudo, cambia l'ottica. Il rifiuto lì non viene visto come una risorsa da sprecare, da buttare via il monouso, buttiamolo in discarica, bruciamolo, anzi se si brucia si crea ricchezza perché si crea energia elettrica, lì viene visto il rifiuto come risorsa, c'è un centro studi che progetta come il rifiuto deve essere smaltito, che va a dire alle aziende, guardate non producete questo oggetto in questa maniera qua, producete in un'altra maniera perché così noi lo possiamo riciclare, fate il caso della lavazza, e se chiudo, non sapevano come riciclare le capsule della lavazza e hanno creato grossi problemi nella loro percentuale di raccolta differenziata perché non riuscivano a separare la plastica dall'organico, hanno fatto un progetto, l'hanno mandata alla lavazza, la lavazza la produce capsule che possono essere riciclate lì però,
Allora, perché non aderiamo anche a questa strategia al centro rifiuti di Capanno come comune e siamo anche noi all'avanguardia? E credo che con questa mozione qui, per una volta dovete dare un atto di coraggio, perché se no veramente la credibilità è fatta anche da parole, da fatti e da discussioni. Poi chiudo, veramente, sono veramente amareggiato che in un consiglio comunale su un argomento del genere parli solo l'opposizione. Questo i cittadini dovrebbero venirne a conoscenza, perché credo sia un fatto veramente deprimente per la politica e per la politica che a livello comunale portiamo avanti.
Cini, per le dichiarazioni di voto, consigliere Manetti.
Sì, grazie Presidente. Non credo che il gruppo di maggioranza abbia in qualche modo dato dimostrazione di essere deprimente non partecipando a questa discussione, perché si tende sempre, quando si tratta che l'argomento è gli inceneritori, comunque in generale, a discostare sempre il dibattito sulle diverse visioni politiche che abbiamo all'interno di questa sala. Visioni politiche che con responsabilità, che ha sempre contraddistinto questo gruppo e questa amministrazione, ce le prendiamo per portare avanti quella linea politica che abbiamo già avuto modo all'interno di questa sala di dibattere più e più volte all'interno di più consigli comunali, e dunque non avevamo niente da dire perché la visione politica è chiara. Noi siamo consiglieri comunali del Comune d'Agliana, sembra un discorso egoista ma non lo è. Io sono tenuto a fare il meglio per i miei cittadini e il meglio secondo questa amministrazione è andare a superare l'impianto di Montale il prima possibile, per tutto quanto detto nei precedenti consigli comunali. Per farlo l'unica visione, l'unica linea politica realistica ad oggi è quella della nuova costruzione di case Passerini. Dunque questa è la prima motivazione, ovviamente implementando la raccolta differenziata a livello regionale, un impianto di case Passerini che sia fruito da tutto un autocentro e sia l'unico a livello di autocentro. Venendo alla sentenza del TAR e dunque alla modifica dell'AIA che questo ha comportato, ci siamo fatti fare una nota a livello ingegneristico per capire proprio nel merito se effettivamente cosa comportasse, e per maggior chiarezza permettetemi la lettura, perché ci premerei a riportarvela come mi è stata trasmessa. Innanzitutto premetto, non è tecnicamente possibile che questo comporti un quantitativo superiore alle 200-220 tonnellate giornaliere come è stato detto, perché questa quantità è tecnicamente raggiungibile con l'implementazione dell'impianto, ovvero con la costruzione della quarta linea, visto che oggi le tre linee, e sapete benissimo che la seconda è di appoggio in caso di guasto delle prime due. Per quanto riguarda invece le modifiche che la sentenza ha prodotto sull'impianto a livello tecnico, sono queste. Leggo. A questo proposito si rileva che la norma sul carico termico intende garantire una continuità di funzionamento degli impianti, i quali per la loro conformazione e per il loro principio di funzionamento essenzialmente basato sulla trasformazione dell'energia termica in energia elettrica necessitano di linearità operativa, non di interruzioni più o meno frequenti, legate alla quantità di rifiuto trattato giornalmente. Si rileva anche che una volta determinata per un impianto tecnico la quantità di calore che può trattare e da cui deriva il dimensionamento dell'intero sistema, questo è indipendente dalla quantità di materiale gestito. Un materiale con minor capacità di sviluppare calore può essere trattato in quantità maggiore, saturando appunto il cosiddetto carico termico, senza con questo alterare la quantità di fumi che vengono prodotti. Il passaggio quindi da una gestione con limite in tonnellate giorno ad una gestione con riferimento al carico termico consente di far funzionare l'impianto con linearità, evitando abbassamenti e successivi innalzamenti di temperatura che peggiorano anche in termini ambientali le prestazioni complessive dell'impianto, riduce gli stress termici a carico delle apparecchiature, con conseguenti minori esigenze di fermate per manutenzione, non altera le condizioni di funzionamento previste nell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, rimanendo invariate le quantità di emissioni e risultando modificate le quantità di materiali gestibili in funzione della loro capacità più o meno elevata di produrre calore. Modifica apportata dalla sentenza del TAR, peraltro già approvata da tutti i sindaci presenti in ATO con l'approvazione del piano d'ambito a livello regionale. Inoltre, per conoscenza, poi semmai sono disponibile a girarvelo, mi sono fatto fare un prospetto della quantità a livello giornaliero di rifiuti bruciati da...
Vabbè, è una scelta e non c'è un criterio per cui
potrei finire la dichiarazione di voto, grazie. Dicevo, la quantità giornaliera da 18 settembre a oggi è rimasta pressoché invariata, con leggo qui l'unico incremento massimo in percentuale del 6% l'11 ottobre 2015, per un totale di quantitativi bruciati pari a 159 tonnellate giornaliere. Detto questo, poi ovviamente, in funzione anche di quanto dichiarato più volte, di arrivare a una quanto più celere chiusura dell'impianto presente sul nostro territorio, questo ha anche un risvolto a livello economico. Con nota Franceschi, in maniera previsionale e prudenziale, mi afferma che un incremento intorno pari al 5% annuo porterebbe maggiori ricavi lordi di circa 200-300 mila euro. Favorevole per tutto quanto detto.
Consigliere Vastri, prego, tutte le sue osservazioni e posizioni in merito.
No, c'è poco da osservare. Vi contraddicete già in partenza, visto che avete detto e affermato e sottoscritto in campagna elettorale che eravate contro l'ampliamento del termovalorizzatore, anzi chiamiamolo col suo nome, inceneritore. Quindi già su questo cadete in fallo. Ora, non parliamo di piani d'ambito, perché qui entriamo veramente in una discussione che non finisce più. Il piano d'ambito prescrive e suggerisce tante forme di smaltimento dei rifiuti, prevede anche una piramide dove il 70% deve essere indicato come riciclo dei rifiuti, ma riciclo non, a mio avviso non è poi trasformare il riciclo della plastica in combustibile per l'inceneritore. Questo forse è l'ottica del governo, ma non è certo l'ottica del Movimento 5 Stelle, che promuove rifiuti zero. Riciclare significa dare vita, nuova vita ai materiali e non buttarli nell'inceneritore. Poi nella tornata che mi auguravo che ci fosse, in contraddittorio con la nostra mozione, vedo che è stata molto seguita da voi, in particolare dall'assessore che si è addirittura allontanato dall'aula per fare i suoi comodi.
Consigliere Bartoli, la prego.
Questa è l'importanza,
non voglio riferimenti personali,
è l'importanza che date a questo argomento. La persona che doveva seguire e magari controbattere alla nostra mozione non ci ha praticamente considerato. Grazie per l'attenzione a tutti, e non ho altro da aggiungere se non prendetevi le vostre responsabilità. Il nostro voto è favorevole.
Sì, va bene, con precisazione.
Visto che mi ha chiamato in causa, c'è stata una gran bella discussione. Io attendo da un anno e mezzo, da parte delle opposizioni, che ci si veda in commissione, portate i vostri dati, le vostre esperienze, io porto i miei numeri, si fa un bel confronto. Però ancora attendo da un anno e mezzo che questo avvenga. Io sono disponibile da domattina. No, siccome è un problema che avete posto fin dall'insediamento di questa giunta, No, ma a dimostrazione che c'è piena disponibilità al confronto, e le dimostrerò e chiudo le molte inesattezze, voglio dire, anche stasera avete detto nel corso del dibattito, però quando vorrete ci confrontiamo, va bene?
Ora, Guercini, silenzio, no, ha già fatto le tre volte, c'è solo un ultimo intervento della consigliera Salaris, perché è consentito, penso, sulla dichiarazione, sul voto che dovrà esprimere. Prego.
Sì, ho chiesto appunto di intervenire in fase di dichiarazione di voto perché il mio voto è difforme in questo caso da quello del mio gruppo. In tante occasioni ho avuto modo di approfondire il decreto, parto dallo Sblocca Italia, che è un decreto che ho avuto modo di approfondire e che sinceramente porta al suo interno, come tutti i provvedimenti certamente, porta all'interno sia elementi negativi che elementi positivi, e voglio dire, non è da demonizzare, c'è il raddoppio della linea ferroviaria Lucca Pistoia, c'è per esempio, ora ritornando anche ad un argomento che abbiamo affrontato nel precedente consiglio, c'è un bonus fiscale per chi acquista un immobile e lo affitta a canone calmierato per almeno 8 anni, ci sono misure di alleggerimento sul patto di stabilità e misure per sbloccare gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Ma l'aspetto principale del decreto che non mi trova d'accordo è il fatto che in nome dell'efficienza e dell'efficacia si toglie sovranità ai territori, sottraendo loro anche l'autonomia e la responsabilità delle scelte. Insomma, il contrario del federalismo, il contrario della politica che viene dal basso, il contrario della partecipazione. Infatti, il decreto, attraverso l'istituzione di commissari che avocano i poteri, bypassano gli enti intermedi e definiscono alcune opere strategiche. Tra le opere strategiche ci sono anche gli inceneritori. Inceneritori che sono degli impianti che a livello europeo sono accettati come un male necessario, non come una cosa utile da poter perseguire, e che vengono posti al penultimo posto nella strategia dei rifiuti immediatamente prima delle discariche. Quindi, oltretutto, mi sembra anche sinceramente a livello nazionale che ci sia un po' una contraddizione, perché la costruzione di questi nuovi inceneritori contrasta in qualche modo anche con la stessa Sblocca Italia, perché lo Sblocca Italia prevede da una parte la costruzione di nuovi inceneritori, ma dall'altra parte prevede la migrazione dei rifiuti da una regione all'altra per poter utilizzare al meglio gli impianti già presenti. Quindi prevede il loro utilizzo sulla base della saturazione del carico termico. Quindi, vale a dire, ecco, io mi faccio questa domanda, cioè se si utilizzano gli impianti che ci sono, sulla base del carico termico, quindi anche aumentando di fatto un po' le potenzialità a livello nazionale, le potenzialità di smaltimento, se consento anche la migrazione da una regione all'altra, cioè se può lavorare a pieno ritmo gli impianti esistenti, e dall'altra parte incentiva le pratiche di riduzione dei rifiuti, del riuso, del riciclo, ecco, io mi domando, ma sono proprio sicura? È una domanda che mi faccio, non ce l'ho la risposta, magari ce l'ho, però mi fermo alla domanda. Sono sicura proprio veramente di aver bisogno di costruire altri 12 inceneritori? E questa domanda rimane sospesa. Oltretutto senza fare lo stesso lavoro, cioè rendiamo strategici gli inceneritori, ma non rendiamo strategici gli impianti di riciclo, perché ci dovrebbe essere, no, la fase anche del riciclo che è carente, quindi forse bisognerebbe acquisire un po', dovrebbe essere un pochino più equilibrato. E vengo anche un po' però al problema del nostro, l'altra fase della mozione che riguarda il nostro impianto. Ecco, qui io, anche qui, non sono certa, mi rifaccio un po' a quello che ha detto anche il capogruppo, cioè io non sono certa che sia sbagliata l'idea di andare a carico termico, perché guardate che l'inceneritore oggi, e per mantenere l'inceneritore deve essere sempre acceso, e qualche volta per mantenerlo acceso e sono costretti a buttare dentro del gasolio. Buttare dentro del gasolio vuol dire spendere e bruciare comunque, va bene, vuol dire bruciare comunque e spendere. Mi sembra di ricordare che si parla di spese di diverse centinaia di migliaia di euro. Quindi ecco, poi prendo atto delle notizie, insomma, anche che ha dato il nostro capogruppo, che praticamente parlando soltanto di utilizzare la linea 1 e la linea 3, perché la linea 1 è quella che brucia il CDR e c'ha poche possibilità, mentre quindi si parla di un aumento di potenzialità che potrà essere il 6, il 7%, forse il 10%, quindi non ci arriverà, se c'è la paura che si arrivi alle 220 tonnellate e che quindi si passi all'ampliamento, ecco, io su questo devo dire la verità, cioè che questo possa sostituire, no? In qualche modo ho sentito stasera dire che potrebbe sostituire l'ampliamento, e questo non è così, insomma il programma è rispettato, perché l'ampliamento non ci sia, si potrà mai arrivare a quella, insomma è chiaro che se si arrivasse, io arrivo a dire che insomma, se si dovesse arrivare a bruciare 220 tonnellate al giorno, insomma, si porrebbe un problema non di poco conto, no? Insomma, in generale, quindi bisognerebbe rivedere tutto un mondo legato all'inceneritore stesso. Quindi ecco, per tutto quello che ho detto, volevo anche ricordare che comunque abbiamo uno strumento per monitorare, a parte che voglio dire abbiamo le commissioni e per le quali io sono sempre disponibile, basta che uno mi faccia una mail, le commissioni ambiente è quella che ha lavorato più di tutte dall'inizio di questa amministrazione, giustamente perché il tema lo sentiamo molto vicino tutti, quindi voglio dire in ogni caso sono sempre disponibile a convocare una commissione per diffondere le informazioni. Però ecco, un aiuto anche per monitorare le quantità bruciate è dato dal fatto che sono pubbliche, è tutto pubblicato sul sito del CIS, sul sito del Comune, e quindi ecco, diciamo, le quantità bruciate si possono monitorare, e in ogni caso siamo sempre disponibili ad andare in commissione per fornire le informazioni richieste. Per tutto quanto detto io mi astengo.
Bene, ringrazio la consigliera Salaris e passiamo pongo in votazione il provvedimento, che è la proposta 14, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito alla campagna di sensibilizzazione contro la costruzione di nuovi inceneritori previsti nel decreto del governo denominato Sblocca Italia ed integrata con protocollo numero 18.675 del 16 settembre 2015. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza. Con voti favorevoli 5, contrari 7, astenuti 1. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale e buonanotte a tutti.